Allora, consiglieri, a posto, facciamo il primo appello alle ore 17, come da regolamento. Vi dico subito che saranno assenti per motivi familiari De Angelis, Barcaccia, Zamboni e Badini, che me l'hanno comunicato, tra l'altro Badini per motivi di salute. Facciamo, mi diceva la consigliera Berardinelli che anche Orsomando aveva comunicato che non poteva venire, quindi facciamo il primo appello nominale. Prego, segretario, alle ore 17 iniziamo, grazie.
Allora, Pascucci presente, Accardo assente, Badini assente, Barcaccia assente, Berardinelli, Bellomo, Costantini assente, De Angelis assente, Di Maggio assente, Falconi, Ferretti, Galdi assente, Garbarino assente, Gnazzi assente, Lughetti assente, comunque Mancini, Mundula, Masoni, Nucci, Orsomando assente, Pergentini, Porro assente, Ramazzotti, Travaglia, Zamboni, Gnazzi è presente? Presente. E anche? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 assenti, presenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Mancano, quindi, quando resta? 25. Possono fare.
Allora, consiglieri, con 13 presenti e 12 assenti, la seduta è legale. Sì, prego.
Noi volevamo chiedere, visto che le mozioni e interrogazioni sono di nostra poi competenza e di nostro interesse, visto l'assenza di alcuni consiglieri da una parte e un'altra per impegni, chiedevamo, senza uscire dall'aula, se eravamo d'accordo noi questa seduta di rinviare. Solo verbali, poi ce ne andiamo, questo volevo dire io, se i colleghi sono d'accordo.
Allora, consiglieri, io aspetto dei consiglieri che ce l'ho abbastanza, devo pure rispettare il regolamento e uno statuto. Se manca il numero legale, io devo sospendere la seduta, ma fino a che ho il numero legale sono costretto ad andare avanti. Se scendiamo alla soglia dei 13, la seduta non è valida. Pertanto mi corre l'obbligo a me di iniziare. Poi se uno va via, a quel punto non esiste.
Facciamo i verbali, poi ne usciamo.
Allora, intanto entra anche Lucchetti e Porro, e quindi iniziamo ancor prima di altre considerazioni dell'inno nazionale. Prego, consiglieri. grazie consiglieri. Iniziamo il Consiglio Comunale con delle comunicazioni. La prima è del Presidente, che comunica che la Giunta Comunale, conseguente deliberazione, ha disposto il prelievo dal fondo di riserva di competenza iscritto al capitolo 892, MIS 20 Proge 01, una serie di numeri, per gli importi e le finalità di seguito dettagliati. Numero 51 del 23, delibera numero 51 del 23/4/2019, esecutiva, totale di 90.000 euro per incrementare la dotazione di missione 9, programma 4, capitolo 558, spese per fognature, sollevamento e depurazione. Adesso passo alle comunicazioni e le informazioni che il Sindaco mi ha chiesto di fare oggi. Prego Sindaco, ricordandoti appunto di stare nei tempi che ci siamo dati, prego.
Grazie Presidente, sarò velocissimo e mi atterrò alle comunicazioni già inviatele per iscritto. Do intanto il benvenuto ai consiglieri comunali, al personale, al segretario, al vicesegretario, al personale del comune, all'assessore Croci, l'assessora Battaparano, avevo visto anche l'assessora Elena Cubetti, ecco, oggi seduta tra le fila dei consiglieri. E prima di iniziare il Consiglio Comunale volevo chiedere un minuto di raccoglimento per ricordare Manrico Podestà, deceduto nei giorni scorsi, uno dei cittadini storici della nostra città, peraltro, se non ricordo male, il primo a interpretare il ruolo di Gesù nella rievocazione storica. Nella prima rievocazione storica. E accanto a lui volevo fare anche mandare un abbraccio e esprimere un momento di cordoglio per la famiglia di Deborah Grande, una ragazza di appena 20 anni che purtroppo è stata vittima di un incidente alla stazione di Marina di Cerveteri, una famiglia che, come avrete letto sulla stampa, era già stata colpita da un tremendo lutto pochissimi anni fa, la perdita di un'altra figlia su un incidente stradale sulla via Aurelia, dove era morto anche un altro ragazzo di Cerveteri, Matteo Carta, che proprio in quell'occasione avevamo ricordato già purtroppo all'interno di questo Consiglio Comunale. E a questo, se me lo consentite, c'è un ragazzo, Fabio, che si era candidato nelle nostre liste nel corso della scorsa consigliatura, che ieri ha perso la moglie, e mi piaceva mandare anche a lui un abbraccio di solidarietà e le nostre condoglianze. Grazie Presidente.
Invito i consiglieri. Prego Sindaco.
Velocissimamente, giovedì 2 maggio abbiamo dato il via ai lavori di rimessa in sicurezza dell'area verde comunale di Largo Tuculca, che si trova all'ingresso di Cerenova, lavori che puntano a ripulire l'area, allo sfalcio dell'erba, alla messa in sicurezza e alla sistemazione delle alberature. È previsto che entro i primi di giugno il parco possa riaprire e in seguito alla riapertura, che per inizialmente sarà una riapertura come un parco pubblico, verranno invece spesi gli ulteriori soldi che avevamo stanziato con questo Consiglio Comunale per realizzare le attrezzature. Ci tengo a dire, così anticipo questo alla cittadinanza, che nel corso di questi lavori di ripulitura è stato riscontrato che alcuni dei pini presenti all'interno della struttura sono molto pericolosi, scavati all'interno, e quindi è possibile che essi debbano essere abbattuti per evitare eventuali complicazioni successive. Ci tenevo a fare un ringraziamento al vice sindaco Zito e all'assessore alle politiche ambientali Elena Cubetti per il fatto che stanno seguendo con grande attenzione l'iter dell'opera. Più di qualche cittadino ci ha fatto notare che questi lavori andavano completati sicuramente prima anche rispetto alle previsioni che avevamo fatto. Ci tengo però a ribadire che è stato necessario spendere una cifra cospicua, come si può evincere dal bilancio comunale, per far fronte a dei lavori in danno per la ripulitura di quell'area che è stata devastata dai precedenti proprietari e che, diversamente dal rispetto della convenzione, non hanno né lasciato lì le giostre che avrebbero dovuto lasciare, né perlomeno si sono fatti carico di lavori di ripulitura. Domani, come sapete, è l'8 maggio, giornata in cui cade il festeggiamento di San Michele Arcangelo, patrono della nostra città. Intanto faccio un augurio a tutti quanti i cittadini che festeggeranno con noi il Santo Patrono. Come da tradizione, nel corso della giornata di festa di domani ci saranno le manifestazioni religiose. È prevista una santa messa domani alle 11, che sarà celebrata dal Vescovo Gino Reali, credo alla chiesa di Santa Maria Maggiore, mentre la seconda celebrazione sarà il pomeriggio alle ore 18 e alla chiesa Santissima Trinità, e poi da essa si svilupperà la processione abituale che parte dall'oratorio come tutti gli anni. Mentre i festeggiamenti, quelli diciamo così più civili, e quelli della società civile, quelli diciamo così laici, avverranno durante il fine settimana, nel sabato 11 e domenica 12, all'interno del centro storico. Ci sarà musica, artisti di strada, arte, presentazioni di libri, concerti dal vivo ed eventi legati alla nostra tradizione come le gare dei dolci, della pasta e molto altro. Un programma che è stato messo a punto dall'assessorato alle politiche culturali, per la quale ringrazio l'assessora Federica Battafarano, dall'ASCOM, l'Associazione Commercianti Cervetri, dall'Unione dei Rioni di Cervetri e anche dagli assessorati alle attività economiche e produttive, e ringrazio quindi l'assessore Luciano Ridolfi, che ha preso parte con gli stand dell'artigianato, e l'assessorato alla promozione e sviluppo sostenibile del territorio Lorenzo Croci, che si è occupato della parte legata alle visite guida del patrimonio UNESCO. In particolare ringrazio Lorenzo per la meravigliosa iniziativa di qualche giorno fa, con il quale egli ha aperto alla presenza delle nostre ex due vice sovrintendenti e dell'attuale i festeggiamenti per i 15 anni di entrare nell'UNESCO, e cadranno quest'anno il 4 luglio, e lo ringrazio per il ricco programma che sta portando avanti. Un ringraziamento vorrei farlo all'ASCOM, appunto l'Associazione Commercianti, per l'iniziativa del 28 aprile che si è tenuta al Parco della Legnara con il concerto dell'Orchestraccia. È stata un'iniziativa nuova, organizzata peraltro da loro anche dal punto di vista della logistica, e quindi spero che diventi una tradizione, e ci tenevo a ringraziarli per questo importante contributo che stanno dando alla nostra vita cittadina. Comunicazione di servizio sui ritardi della Tari. Come è noto, tanti cittadini ce l'hanno chiesto, il 30 aprile era in scadenza la prima rata della Tari, a causa però di alcuni ritardi nella consegna della corrispondenza, che come evincerete non sono stati dipesi dall'amministrazione, il Comune ha deliberato una proroga al 30 maggio, visto che alcuni hanno ricevuto la cartella il 29, o addirittura ci sono persone che l'hanno ricevuta a una data successiva alla data di scadenza. Le date di scadenza delle altre due rate, quindi la prima è spostata al 30 maggio, delle altre due restano invece invariate. Per ogni informazione ci si può rivolgere all'ufficio tributi, che è presente all'interno del Parco della Legnara, che è a disposizione per l'utenza. Un ultimo ringraziamento ci tengo a farlo alla Protezione Civile di Cervetri, visto che la giornata di domenica scorsa è stata piuttosto difficile dal punto di vista meteorologico, e sono solito nominare i ragazzi del gruppo di Protezione Civile, e mi piaceva farlo anche oggi perché dopo questo weekend si sono dimostrati ancora attivi. Un ringraziamento in particolare a tutti i volontari e come al solito al funzionario Renato Bisegni, encomiabile per la dedizione e per l'energia che mette all'interno del lavoro. Domenica prossima, unica concessione che mi faccio Presidente, una cosa che non le avevo scritto perché è una novità, è stata posticipata l'inaugurazione del sentiero intitolato a Carlo Doddi, un giovanissimo ragazzo scomparso prematuramente nella nostra città qualche anno fa, che era prevista per domenica scorsa. A causa delle avverse condizioni meteorologiche è stata posticipata a domenica 12, credo che si terrà alle 9.30 nel piazzale della Banditaccia. E invece domani, scusate, ho dimenticato anche di dire questa cosa, che sarà l'inaugurazione dell'area della... dove sta? A Via Sepolcrale, alle ore? Alle ore 11, un'area pulita dal NAC, giusto? Una nuova area pulita dal NAC. Quindi insomma due comunicazioni fuori sacco, velocissime. Grazie Presidente, buon lavoro.
Allora ringraziamo il Sindaco, mi ha chiesto una comunicazione anche il consigliere Piergentili sul problema delle strisce blu del centro storico e della riqualificazione dell'area verde. Prego consigliere Piergentili rimanere sia nel tema che nei minuti. Grazie, a tre minuti.
Caro Presidente, io ci provo, il Sindaco ha parlato per mezz'ora, il regolamento non prevede.
No, guarda, il Sindaco ha parlato quattro minuti.
Sì, quattro minuti.
Guardi, ce l'ho segnato, guarda.
Quattro minuti. Comunque, se lei, Presidente, comincia sempre, buonasera a tutti, buonasera alla città che ci ascolta, buonasera ai consiglieri che alzano sempre la mano, volevo soltanto comunicare ai consiglieri di maggioranza che sono passati 14 mesi e non sappiamo di che morte dobbiamo morire nel centro storico con le strisce blu. 14 mesi di nulla, chi paga è soltanto la cittadinanza, i commercianti, gli operatori. Io volevo chiedere al Presidente del Consiglio se facciamo anche un minuto di raccoglimento per tutte le attività che in questo ultimo anno, grazie alla vostra maggioranza e al Sindaco, sono state costrette a chiudere. Un minuto di raccoglimento, io lo chiedo per cortesia, perché è una cosa assurda, perché il Sindaco il 1° maggio ci ha ricordato che è la festa del lavoro, quindi dobbiamo ricordare i caduti sul lavoro e chi perde il lavoro e chi non ce l'ha. Sono 14 mesi del nulla assoluto, non siete neanche capaci voi dalla maggioranza, alzatori di mano, di prendere un pennello e fare le strisce bianche. Questo qui è la prima cosa. La seconda cosa, il sindaco ce la ricordava prima, siamo ritornati in possesso dell'ex parco di Ceramandia e vi comunico che invece di fare i lavori alla multiservizi l'abbiamo dati a un'altra società per fare la bonifica a Compagnabella. Io faccio questo intervento perché giorni fa c'è stata una piccola polemica nella zona della necropoli in cui ancora sono stati potati i pini. Giù, io ci passo in bicicletta, l'ho visto sia domenica che oggi, hanno tagliato quasi totalmente tutte le piante. Siccome stanno in fioritura e c'è stato il Presidente del Consiglio che è del mestiere, secondo me in questo momento non è adatto fare quella potatura che hanno fatto in questo momento. Se lei va giù, caro Presidente, perché lei è del mestiere, agli alzatori di mano non gli dico niente perché non so del mestiere, ma lei lo sa, hanno scucuzzato, come si dice a Cepè, tutti gli alberi. Pini e non pini, sono d'accordo col sindaco che se i pini sono in stato di pericolo vanno bene, ma le altre piante secondo me adesso che sono in perfetta fioritura c'è il rischio che facciamo un danno. Io faccio un appello all'alzatore di mano sperando che qualcuno, fate intervenire qualcuno, grazie Presidente.
Grazie consigliere Piergentili, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno che sono l'approvazione dei verbali delle sedute del 21 marzo del 2019 e del 28 marzo del 2019. Sì, sapete tutti quanti, avete tutti quanti la possibilità di averle lette perché normalmente noi li diamo per letti, però chi vuole può andare sul sito a verificare se c'è qualche errore. Il sindaco no? Allora, a questo punto io metterei a votazione chi è favorevole ai verbali del 21 marzo 19 e del 28 marzo 2019 all'unanimità. E adesso passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che sono le mozioni. Vorrei ricordare che questo Consiglio Comunale è stato fatto esclusivamente per le mozioni e le interpellanze, in quanto scadevano i tempi e non potevamo, visto che il prossimo sarà dedicato al Consiglio Comunale. Abbiamo la prima mozione presentata da Annalisa Belardinelli, Piergentili e Ramazzotti, sul tema della moratoria della sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio. Prego consigliera Belardinelli, che è la prima firmataria, ce la può relazionare. Grazie.
Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti i presenti, ai cittadini presenti in aula e ai cittadini che ci ascoltano dalla radio o ci seguono in streaming. Allora, prima di illustrare la mozione volevo fare una precisazione, perché più volte sulla stampa e anche in una seduta pubblica il sindaco ha sottolineato che era stata presentata a seguito di un comunicato fatto da un comitato contro il 5G. In realtà non è così, questa mozione è stata presentata perché concertata con i comuni di Ladispoli e Bracciano, dove è già stata presentata e approvata. Allora, come ha detto, riguarda la moratoria per la sperimentazione della tecnologia del 5G su tutto il territorio comunale e monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica. Non leggo tutto il testo perché è molto lungo, quindi vado a sintetizzare, tanto i consiglieri di maggioranza l'hanno già letta, per cui vado molto a sintetizzare. Allora, i sottoscritti consiglieri comunali, Annalisa Belardinelli, Luca Piergentili e Lamberto Ramazzotti, propongono al Consiglio Comunale la seguente mozione. Premesso che il Consiglio dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera numero 89-18 CONS, ha approvato con delibera numero 231-18 CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26,25-27,5 per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione, che come noto numerosi attendibili e qualificati studi medico-scientifici nazionali ed internazionali attestano la potenziale nocività per la salute umana delle onde elettromagnetiche emesse da tecnologie di comunicazione senza fili. Il 5G si basa su microonde a radiofrequenza più elevate dei precedenti standard tecnologici. La radiofrequenza del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che inevitabilmente andranno a sommarsi alle decine di migliaia di stazioni radiobase ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G, oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi. Visto che, proprio per le peculiari caratteristiche considerate, sperimentazioni e adozioni dalle nuove tecnologie altamente rischiose per umanità ed ecosistema dovrebbero avere una valutazione preliminare sull'impatto e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, potendo fare ancora valutazioni ex ante sul se e come realizzarlo. Considerato che il 2 marzo 2019 presso Vicovaro Roma si è tenuto il primo meeting nazionale Stop 5G promosso dall'Alleanza Italiana Stop 5G a cui hanno aderito numerose associazioni e comitati di malati e preso parte note figure di riferimento della medicina e della scienza italiana e che dall'Assise ne è poi uscito un consenso e una risoluzione in cui si chiede al Ministero della Salute di promuovere uno studio preliminare nazionale sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G presso un ente indipendente e privo di conflitti di interessi con l'industria, valutata la disponibilità dell'Istituto Ramazzini e di istituire una commissione di vigilanza permanente per il monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici, individuando membri della scienza e medicina indipendente, un coordinamento dell'associazione malati, tanto premesso, visto e considerato, i predetti consiglieri comunali impegnano il sindaco ad adottare un'ordinanza contingibile ed urgente per sospendere la sperimentazione del 5G su tutto il territorio amministrato, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dal l'Unione Europea, prendendo riferimento da dei scientifici più aggiornati, indipendenti dai legami con l'industria già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo. Ovviamente questo qualora fosse già avviata una sperimentazione, ma mi sembra che sul nostro territorio ancora non è avviata. Okay. Ad esprimere, fino a quando non sarà garantita la completa sicurezza di questa nuova tecnologia, parere negativo riguardo l'estensione sul territorio comunale della nuova tecnologia 5G, aderendo alla richiesta di moratoria, promuovendo allo stesso tempo soluzioni tecnologiche sicure e a basso impatto ambientale e sanitario, quali il cablaggio al posto del pericoloso wireless, cominciando dai luoghi maggiormente sensibili permanenza continuativa delle persone più a rischio, quali scuole, ospedali e uffici pubblici, ad astenersi per il futuro dall'autorizzazione asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G che possano condurre un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale. Poi l'altro riguarda comunque lo studio di attivo con istituti sanitari, così per il monitoraggio. Quindi questo è quanto è chiesto con la mozione. Grazie.
Allora grazie consigliera Bellardinelli, mi ha chiesto il sindaco la parola, prego sindaco, ricordo.
Grazie consigliera.
Chiedo scusa sindaco, ricordo che ci sono 5 minuti.
No, sarò velocissimo, ne utilizzerò molti di meno. Grazie consigliera, siccome la mozione è stata presentata negli stessi giorni in cui il comitato ha, e mi piace anche cogliere, la ringrazio per lo spunto che mi ha dato, presentato quella lettera un po' particolare, perché sta lettera sosteneva che noi stavamo facendo degli abbattimenti di alberi sulla via Fontana Morella, se non ricordo male, no, sulla Sette Vene Palo, all'altezza di prevalente di Largo Almuniecar, legata alla sperimentazione del 5G, quindi vorrei intanto rassicurare, sono più volte che lo dico, tutti i cittadini che a Cerveteri non è in atto nessuna sperimentazione 5G, ora non so in quali territori d'Italia si stia facendo, però non nel nostro. Secondo poi, diffido chi una mattina, siccome da siamo diventati tutti fenomeni da tastiera, ci svegliamo la mattina, leggiamo quattro cose messe in croce su internet e diventiamo comitato, ecco, un gruppo che a Cerveteri si definisce comitato contro il 5G e prende un abbaglio così grosso, significa che probabilmente non sa di cosa sta parlando. Noi abbiamo avviato con la municipalizzata un'analisi statica di tutti gli alberi della città, cosa che non era mai stata fatta, che prevede, oltre all'ispezione visiva, l'introduzione di una sonda dentro agli alberi per capire se essi sono malati o meno. Abbiamo riscontrato una 90, 60 60 alberi che purtroppo sono malati, i quali se non vengono abbattuti c'è il rischio che in caso di forte vento possano cadere. Come è successo sempre a Cerveteri, a ogni albero che verrà abbattuto ne verrà piantumato un altro, non sempre nella stessa zona, se questo potrebbe rappresentare un pericolo. Quindi intanto la ringrazio perché mi dà modo di dire che non stavamo tagliando gli alberi per 5G. Entro nel merito della mozione, quindi io pensavo che ci fosse un collegamento perché è arrivata nello stesso giorno, la ringrazio per averlo specificato e mi scuso se magari ho fatto una presunzione sbagliata. E la prima parte della mozione, noi non possiamo emettere un'ordinanza contingibile e urgente perché l'ordinanza per sua natura è contingibile e urgente se c'è un rischio vivente, diciamo, in qualche momento. Esatto, in questo momento non essendoci nessuna sperimentazione nella nostra città, l'ordinanza non può essere emessa. Sui punti successivi, siccome noi non siamo stati interessati da questo tipo di sperimentazione, io sono una persona diciamo, che viene dall'ambiente scientifico e abbiamo visto sempre con grande cautela le iniziative ambientali nella nostra città, ricordo le battaglie che abbiamo fatto per il biogas o anche quelle per ottenere, quando era sindaco Brazzini, un regolamento che normasse le antenne radiobase, peraltro poi le compagnie telefoniche hanno tutte disatteso perché la legge è da parte loro e non dalla parte dei cittadini. Quindi io mi piacerebbe non entrare nel merito di una questione che non ci riguarda, ma vi chiederei di elaborare magari una strategia per cui facciamo un gruppo di lavoro che qualora arrivassero delle proposte le valutasse, anche perché io ho letto la mozione, non, è vero che sono citate tante organizzazioni, ma non è citato né da voi né in altri comuni in cui è stata portata una mozione analoga nessuno studio scientifico. Io non ho dubbi che bisogna avere un principio di cautela, però bisognerebbe anche avere degli elementi scientifici che ci consentono di dire che una cosa va fatta o non va fatta. Generalmente è meglio essere cauti che non cauti, ma visto che in questo caso noi non siamo interessati da questa tecnologia, capiamo che percorso possiamo fare per il proseguo qualora questa tecnologia ci si rivolgesse, cosa che oggi non è così, ripeto ai cittadini, non abbiamo nessuna sperimentazione in corso.
Altri, sì, non lo so se ci sono altri magari, sì, no, se ci sono altri a parlare poi magari fa la proposta, prego Porro.
Beh, sulla base di, intanto buonasera a tutti, ai cittadini che ci ascoltano a casa, a tutti i colleghi. Beh, sulla scorta di quello che ha detto il sindaco, io direi, visto che noi abbiamo anche abbiamo il regolamento per la localizzazione delle antenne, potremmo magari, come si dice, rinnovarlo, magari facendo una commissione e inserendo magari tutte queste novità e cominciare a mettere cautela già nel regolamento. Poi, diciamo la verità, che alla fine se la legge poi diventa che tireranno fuori, che ci supera il regolamento, avremo fatto, come si dice, un lavoro inutile, però nel frattempo ci potremmo cautelare con un regolamento, quindi magari invece della mozione pensiamo a un altro tipo di percorso che potrebbe essere più efficace. Grazie.
Sì, consigliere Ramazzotti, prego, consigliere.
Sì, io personalmente poi lo dirà Annalisa. Già aver sollevato questo aspetto, cioè un piccolo allarme, credo che sia positivo. Il sindaco ha dato delle spiegazioni a mio parere esaurienti, adesso Annalisa concluderà, noi siamo tranquillamente, il nostro spirito non era tanto quello di creare allarme in una città che dorme, perché non vogliamo svegliare noi cittadini, li dovete svegliare voi con i fatti concreti che non ci sono, però lascio la parola ad Annalisa, grazie.
Grazie.
Se non ci sono altri interventi io darei la replica, faccio soltanto una considerazione, consigliere Annalisa, se la vuole utilizzare poi all'interno del suo intervento. Io credo che noi abbiamo due assessorati che potrebbero dire, due commissioni che potrebbero lavorare per integrare quel regolamento che abbiamo, una è la commissione ambiente e una è la commissione lavori pubblici. Magari potremmo dare mandato a questa commissione di portare un'integrazione al regolamento che già abbiamo. Prego, la ruba la consigliera. La ruba la consigliera, prego.
No, prima che lei fa la proposta, ovviamente una piena disponibilità, qualora volessimo fare un lavoro di elaborazione di un regolamento, una cosa di questo tipo, a farlo congiuntamente come consiglieri, quindi indipendentemente dalla posizione di maggioranza o di opposizione, anzi, essendo voi i promotori di questa iniziativa, sarebbe bello che ci aiutaste, lei è pure avvocato, insomma, quindi questo sicuramente potrebbe, quindi già, da parte mia piena disponibilità.
Allora, prima di dare la parola a Bernardinelli, mi ha chiesto la parola Galli, prego.
Buonasera a tutti, grazie per la parola e saluto tutti coloro che ci ascoltano. Ma io volevo semplicemente aggiungere una cosa, che stiamo parlando di un qualcosa in via di sperimentazione che attiene a, diciamo, sia a fattori tecnici, di lunghezza d'onde, microonde, eccetera, e sia a fattori scientifici riguardanti la medicina in generale per la tutela della salute pubblica. Io non credo che noi siamo in grado di sviluppare un regolamento o un qualcosa. Per carità, sono ben favorevole a farlo, ma se non c'è la partecipazione di qualche professore, di qualche autorità che sia in grado di capire. Io sinceramente non lo so come funzionano, né tecnicamente, scientificamente, nel senso come funziona questa 5G, neanche dal punto di vista della salute, quindi non mi sento in grado di poter giudicare se oggi è in pericolo o non è in pericolo domani, oppure magari viviamo un momento di semplice non valutazione complessiva della questione. È una cosa completamente diversa dal biogas, che aveva un impatto completamente diverso rispetto al fatto in discussione. Tra l'altro sottolineo che dal primo G, 2G, 3G, 4G non si è mai sollevato nessuno, tra l'altro. Ora, sinceramente, che i telefonini facciano male, se andiamo su internet lo sappiamo, ci sono chi sostiene che facciano male e chi non sostiene che facciano male, ma bene o male li usiamo tutti e purtroppo anche a casa sono largamente diffusi. Quindi io ritengo sì di fare una commissione, magari una commissione speciale, secondo me, non sfruttare le due commissioni, perché se non ci abbiamo l'apporto di un qualche personalità di livello che ci esplichi magari e ci valuti differentemente l'argomento, non siamo nemmeno in grado di poter decidere una cosa del genere. Grazie.
Allora, visto che c'è una proposta, insomma, di modifica della mozione, prima di mettere al voto vorrei capire come la consigliera Bernardinelli intende appunto modificare questa mozione. Prego, consigliera.
Grazie, Presidente. Allora, come ha già detto il consigliere Mazzotti, il nostro intento era quello appunto di sollevare il problema su questa questione delicata, quanto sconosciuta al momento, quindi non è che volevamo fare un muro o imporre niente a nessuno. Quindi raccogliamo la proposta del sindaco, ma anche di altri consiglieri, magari di modificare la mozione, nel senso di impegnare l'amministrazione a fare un tavolo di concertazione, magari anche con l'ausilio dell'assessorato all'ambiente e dei lavori pubblici, sia per apportare delle modifiche al regolamento, ma sia, come ha detto il sindaco, anche per valutare eventuali domande che potrebbero arrivare un domani, fermo restando che se poi la legge dice determinate cose, ovviamente il regolamento viene superato dalla legge. Grazie, Presidente.
Allora, io per quanto mi riguarda, prego, giusto un flash.
Vorrei innanzitutto tranquillizzare la collega Bernardinelli. Ad oggi si parla soltanto di sperimentazione, quindi sperimentazione in grossi centri urbani, tra cui Milano, Torino, così via. Quindi pensare che qualche gestore, sia TIM piuttosto che Wind, piuttosto che chi esso sia, venga a fare una sperimentazione a Cerveteri, la vedo una cosa molto ma molto remota. Condivido l'aspetto precauzionale della richiesta, però di qui a pensare che domani qualcuno possa venire a installare le antenne a Cerveteri, non penso. Tuttavia volevo informarvi che in alcune aree territoriali oggi come servizio è già presente il 4,5G, che di fatti è l'anticamera del 5G, quindi di fatti va bene tutte le precauzioni, tutte le preoccupazioni del caso, però già viviamo in un contesto di prossimità al 5G. E questo di fatti, viviamo nel 4,5, potremmo trovarci con il 5G, però è tutto in soluzioni da avvenire. Grazie.
Allora a questo punto credo che sia giusto che la consigliera, la proponente, ci scriva esattamente quello che ha appena appunto terminato di dire al microfono e così almeno anche dalla... un attimino, viene riportata fedelmente le parole che... Allora impegnano, questa mozione impegna il sindaco e la giunta, il consiglio comunale, la giunta e il consiglio comunale, e il consiglio comunale, è un impegno anche del consiglio comunale, a istituire un tavolo. Ed eventualmente una proposta di modifica o di integrazione del regolamento che già esiste.
Eventuale proposta di modifica?
No, ad hoc, già c'è.
Eventuale
proposta. Un articolo in più.
Modifica o integrazione del regolamento?
Modifica del regolamento dell'utilizzo delle antenne. Allora consiglieri, con tutta la proposta originaria va via e viene così formulata: impegna il sindaco, la giunta e il consiglio comunale a istituire un tavolo di lavoro per eventuali proposte, modifiche ed integrazione nel regolamento comunale di localizzazione delle antenne che già esiste. Chi è favorevole a questa proposta? Allora direi che è all'unanimità. Passiamo alla mozione numero 2, che è del consigliere del Movimento 5 Stelle Francesco Saverio Garbarino, sul tema plastiche monouso durante la stagione estiva. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Ben trovati a tutti quanti, mi scuso del lieve ritardo con cui sono arrivato. Saluto anche chi ci ascolta da casa. Approfitto, scusate, una piccola digressione per informare che mi avvisano di probabili problemi di streaming, magari già risolti, però ho ricevuto alcuni messaggi proprio pochi minuti fa, se è possibile verificare. Grazie. Detto questo, vado a presentare la mozione, che è una mozione scritta anche sull'onda di quella che precedentemente avevo presentato e che era stata appunto approvata all'unanimità in merito al plastic free, cioè all'intenzione, all'indirizzo che il Comune di Cerveteri, approvando quella mozione, si è dato per attivare ogni tipo di comportamento per ridurre l'utilizzo delle plastiche, della plastica in generale, negli uffici comunali e nelle istituzioni comunali. Ecco, questa la mozione che vado a presentare adesso va a chiedere un intervento di questo tipo sulle plastiche monouso, specificatamente per la stagione estiva negli stabilimenti balneari. Già alcuni diversi stabilimenti balneari, diversi comuni hanno adottato questi provvedimenti per quanto riguarda le loro coste e anche singolarmente alcuni esercizi, alcuni stabilimenti balneari hanno adottato questa politica, ce n'è uno anche nella vicina Ladispoli e quindi insomma può essere un inizio per dare concretezza a quell'indirizzo che con l'approvazione della mozione Plastic Free è stato dato a questo comune. Vado a leggere, e quindi premesso che la sfida per la riduzione della plastica monouso negli ultimi anni ha assunto una rilevanza centrale a livello mondiale e che ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti in plastica raggiungono il mare accumulandosi e generando microplastiche causando danni enormi all'ambiente e alla salute incalcolabili. E premesso che il Comune di Cerveteri, approvando la mozione Plastic Free durante la seduta di Consiglio Comunale del 15 novembre 2018, ha già avviato un percorso di graduale riduzione dell'uso di plastiche monouso e che il Parlamento europeo nelle scorse settimane ha approvato la legge che vieterà dal 2021 l'utilizzo e la vendita di articoli in plastica monouso, considerata la direttiva europea del 2008-98 recepita dallo Stato italiano col decreto legislativo 205 del 2010 che integra e modifica il precedente 152 del 2006 e individua le fasi della gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e smaltimento. E considerato che oltre al problema della plastica degli oceani, per cui circa 100.000 esemplari marini muoiono ogni anno, oggi in Italia si parla di microplastiche nel sistema acquifero superficiale, mari, laghi e corsi d'acqua, e che le plastiche monouso in particolare rappresentano parte dei rifiuti plastici ed uno dei maggiori inquinanti del terreno e del mare, e visto che molti comuni italiani, tra cui Napoli, Ischia, Porto Cesareo, Capri e i parchi nazionali del Cilento e del Vesuvio, per esempio, hanno già diramato delle loro ordinanze che dispongono il divieto di utilizzo di manufatti monouso in plastica ad uso alimentare, come piatti, bicchieri, posate, cannucce e contenitori sulla spiaggia e sulle strade ad essa attigue, specialmente durante la stagione estiva. Tutto ciò premesso e considerato impegna sindaco e assessore di competenza a mettere in campo tutte le azioni necessarie per impedire la vendita di articoli alimentari in plastica monouso sulla spiaggia e sulle strade limitrofe durante la stagione estiva, dal 1 giugno al 30 settembre, e a incentivare l'utilizzo di articoli alimentari in materiali riutilizzabili attraverso una campagna di sensibilizzazione degli esercenti e dei cittadini che usufruiscono dei servizi balneari. Grazie.
Allora, grazie consigliere Garbarino, iniziamo il dibattito. Io dico subito, così a scanso equivoci, che sono d'accordo all'impostazione di questa mozione e quindi voterò favorevole. Ma adesso sentiamo il sindaco e sentiremo altri. Prego.
Velocissimamente, io anche sono favorevole a questa iniziativa che condivido, l'avevo vista in altri comuni e era un tema su cui comunque avremmo voluto lavorare, quindi la mozione arriva nella giusta direzione, quindi sono certamente favorevole. E non ho mai, lo sa Presidente che non amo aprire polemiche, però volevo fare un invito così, diciamo anche educatamente al consigliere Luca Piergentini che vedo in aula, visto che ogni volta che si rivolge con i consiglieri di maggioranza lo fa usando degli epiteti di poco carini, non ci aspettiamo da lui, conoscendo il suo livello di preparazione sia culturale che di educazione, un altro tipo di atteggiamento, però lo invitiamo a stare più attento perché sarebbe bello, se non vuole essere insultato, che lui non insulti gli altri. E il fatto che la nostra maggioranza compatta e che vota sempre con grande attenzione non significa che non ci sia un lavoro, anzi io sfiderei a trovare, diciamo, una stessa attenzione da parte anche sua, visto che non la vedo mai in comune né per informarsi né per fare delle proposte. Quindi, visto che cerchiamo, abbiamo sempre detto, di mantenere un certo ritegno, la invito a usare delle altre espressioni, altrimenti poi non si lamenti se dobbiamo ricordarle anche noi alcune cose della sua condotta.
Allora, prega, anche se io devo invitare a tutti di rimanere nell'ordine del giorno, altrimenti andiamo anche a rovinare la mozione stessa, e direi, sentiamo che cosa vuole dire Piergentini. Prego, consigliere.
Io sono d'accordissimo con la mozione. La mia paura che la maggioranza di alzatori di mano faccia come ha fatto per le mozioni precedenti presentate da 5 Stelle e anche da me medesimo per quanto riguarda altri argomenti, che rimane carta morta. Rimane carta morta. Io mi accontenterei pure che fate rispettare alcuni capitolati, perché Piergentini a forza di far firmare si è stancato. si è stancato, perché rimediare oggigiorno nel 2019 una faccetta con un martello è difficile, perché adesso fanno tutti quei cespugliatori.
Rimanga all'ordine del giorno,
eh no Presidente,
rimanga all'ordine del giorno,
il sindaco mi ha tirato un
ballo. Stiamo parlando della mozione, prego.
Sindaco, io in comune ci vado, se vuole faccio anche l'ultimo passaggio. Stamattina sono andato anche alla multiservizi, lo sai che mi ha detto il Presidente? Si vede più lei che i consiglieri di maggioranza, e abbiamo parlato del famoso pacco e contropacco che lei sta preparando agli abitanti di Cerenova per quanto riguarda l'impianto di irrigazione. Se vuole non gli dico quello che cosa mi ha risposto il Presidente, perché sennò sarebbe offensivo nei confronti di quella maggioranza che la supporta. Capito? Io siccome come mi chiama lei sono indegno, ma non sono stupido. Carissimo Sindaco, no, io sono indegno, però se devi ricordare,
caro Sindaco, consiglieri, stiamo parlando,
caro Sindaco, lei se deve ricordare che Cerveteri, per Cerveteri,
consigliere,
Cerveteri,
Cerveteri,
lei Sindaco non può far provocatore, lei deve ricordare, caro Sindaco, lei deve ricordare, caro Sindaco, che quando va a fare i suoi comizi elettorali, l'ultimo ha fatto sabato, deve rimanere all'oggetto della discussione, perché se lei convoca gli abitanti di Cerenova per parlare per l'ennesima volta del lungomare,
non ha detto
è vergognoso. La mozione ha detto, sono d'accordo. La mozione, sono d'accordo. La mia paura, caro Presidente, anche lei che dovrebbe essere super parte, che non tutela mai la minoranza. Rimaniamo sull'argomento, caro Presidente, non soltanto io, ma tutti quanti. Non ho terminato, caro Presidente. Presidente, lei deve essere solo parte, non deve essere solo di parte, perché la paghiamo tutti noi come il suo mandato come Presidente. Comporta che lei deve ascoltare tutti quanti. Allora io ripeto per l'ennesima volta, sono d'accordo
all'ordine del giorno.
Sono d'accordo a questa mozione. Sono solidale col mio collega di banco Garbarino. Sono la mia paura che per l'ennesima volta rimarrà carta morta.
Grazie.
Perché non è la prima volta che lo fate. Cari assatori di mano, va bene così?
Grazie.
Grazie.
Allora la parola al consigliere Ramazzotti. No?
Sì, anch'io.
Vabbè.
Scusate.
Dopo devo riaprire il dibattito. Se glielo dà la possibilità al consigliere.
Solo per dirle, no, ci metto il giuro.
Ramazzotti.
Giuro che ci metto un secondo. Consigliere Vergentini, ha detto solo una cosa imprecisa e ci tenevo a smentirla. Non ho mai detto che lei non è stupido, non l'ho mai detto.
È un'altra cosa. È un'altra cosa. Prego, prego, consigliere Ramazzotti. Prego. Prego, consigliere Ramazzotti. E poi la consigliera Belardinelli. Grazie, grazie.
Scusate. Scusate, nel confermare il mio voto positivo alla mozione dei 5 Stelle, io sinceramente, sarà per l'età che passa, Luca gli si può di tutto, meno che non è appassionato della sua città. Quando lui va in giro e fa i video, questi video poi servono a sopperire a quelli che non vedono. Perché poi quando lui fa i video dove si vede i marciapiedi con l'erba altissima e tutto quanto, poi c'è un intervento, questo dimostra un amore della città. Che poi ognuno di noi abbia un suo carattere più o meno fumantino, siccome Pascucci è intelligente e preparato, quando ha buttato là il sasso in difesa di voi, che poi siete tutti grandi, vaccinati, cioè avete la voce anche voi per rispondere, vi serve sempre l'avvocato del popolo per dare una risposta al consigliere, sembra... Per cortesia, siccome ognuno di noi ha un suo modo di esprimere di carattere, come sta facendo, riconosco bene il Presidente, con serenità, cerchiamo di smorzare toni, è un consiglio abbastanza sereno per adesso, poi se dopo si devono accendere le micce sulle cose personali non c'è problemi, ognuno di noi non è che si tira indietro, su questo è certo, però secondo me non è offensivo per la città che rappresentiamo. Se tutti noi, a differenza delle posizioni che rivestiamo, quando non veniamo toccati personalmente o con giochetti furbi che poi ci possono far perdere le staffe, perché le possiamo perdere, se poi la politica
si trascende su quello che è la caratteristica di ognuno di noi, no? E allora poi ognuno si esprime, qui nessuno è santo, nessuno pensa di essere più furbo e più bravo di un altro, nessuno pensa perché c'è i numeri di fare da padre e padroni, perché il padre e padrone si fa nel rispetto della legge, e siccome noi tutti sappiamo, viviamo qui, io in primi, che in questa legge non tutti, anche di là, sono belle, puliti e vaccinati, per cortesia cerchiamo di stare nei toni sereni, grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti, mi ha chiesto la parola la consigliera Berardinelli, prego consigliera.
Grazie Presidente, anch'io ovviamente sono favorevole a questa mozione, però volevo sottolineare l'invito che ha fatto il consigliere Piergentili, che però poi le mozioni non restino lettera morta, perché poi ne andrò a discutere anch'io sulla terza mozione che abbiamo presentato, perché spesso le approviamo anche all'unanimità, però poi restano solo sulla carta, quindi invito tutto il Consiglio Comunale, soprattutto i consiglieri di maggioranza, poi dare seguito a queste mozioni, perché sennò è inutile che le facciamo. E non serve ovviamente la mia difesa al consigliere Piergentili, però volevo soltanto dire che spesso andiamo insieme negli uffici comunali e a sollevare questioni o a chiedere chiarimenti, siamo andati in diversi uffici, da lavori pubblici alla multiservizi, sempre insieme, e confermo quanto ha detto, che ci viene sempre detto che siamo gli unici consiglieri che sono conosciuti, sono quelli di opposizione, mentre i consiglieri di maggioranza non li conoscono, quindi magari invito anche ad andarsi a presentare anche loro, ai dirigenti, ai vari direttori generali o presidente che sia della multiservizi. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Berardinelli. Se non ci sono altre, no, c'è l'intervento di Galli e poi della consigliera Nasoni.
Grazie Presidente. Io parto dalla fine, per l'approvazione di questa mozione, e io sono prima di leggerla perché secondo me è un argomento molto importante, e se oggi accendiamo la TV e sentiamo tutti i documentari, ogni documentario parla della plastica, non da ultimo la morte di un Capitoglio, non mi ricordo in quale spiaggia, se sopra Livorno, dove nell'analisi del Capitoglio hanno trovato all'interno 160 kg di plastica ingerita. Però, se mi è consentito e il consigliere proponente ne è d'accordo, vorrei aggiungere una questione, che è una piccola riflessione. Noi oggi possiamo intervenire su Cervedri, e ha perfettamente ragione, e tra l'altro motivatamente, diciamo, sia gli assessori di riferimento, che sono l'assessore Gubetti e anche l'assessore Ridolfi, stanno promuovendo dei tavoli con diciamo, le attività che vendono la plastica nel nostro territorio, ma sappia che diciamo, bloccarla d'amblè prima del 2021, che non c'è una norma internazionale, rimane molto difficile, perché si parla di scorte, si parlano di attività economiche che possa produrre una perdita, eccetera, eccetera. Però quello che volevo dirle è che noi possiamo agire sul nostro territorio, lo dobbiamo fare, lo dobbiamo ai nostri figli, a tutti quanti, alle nuove generazioni, e questo è sicuro. Ma la valutazione più importante è che se lei vede questi documentari come mi attraggono molto, ahimè, negativamente, in senso negativo, cioè formando un giudizio sempre più aspro contro l'utilizzo di questa plastica, si può benissimo vedere che il vero problema non è in Europa, non è in America, è in quei paesi in via di sviluppo, dove praticamente utilizzano la plastica e viene smaltita in una maniera senza controllo. Se lei ha l'occasione di andare in Tunisia, dove si gira intorno alle case, lei dove si gira trova una montagna di plastica, al di là di quello che la televisione ci fa vedere su, ne so, il Gran Premio di Formula 1, che vediamo tutto bello, tutto colorato di verde, il pratino inglese, tutta una cosa meravigliosa, ma poi se andiamo al di dentro vediamo questa situazione. Quindi, se mi è consentito e lei ne è d'accordo, io vorrei aggiungere alla sua mozione di far sì che ognuno di noi sia portavoce per ciò che è al di sopra di noi, ai nostri consiglieri regionali, se conosciamo un deputato, se conosciamo un senatore, i nuovi saranno eletti, i nuovi consiglieri europei affinché, se mi ascolta, affinché anch'essi, diciamo, intervengano su uno scenario ben più ampio, perché è inutile che ci vedi, sì, per carità, è importantissimo che puliamo, io, se lei ha, come presumo avrà, se lei va al mare noi possiamo pulire il nostro mare, ma fino a che verrà lo scirocco che ci porta la sporcizia del Tevere è inutile che noi puliamo il nostro mare, quando c'è scirocco il mare è torbido, è fuori da ogni dubbio. Pertanto questo che cosa significa? Significa che l'incidenza non è detto che sia, diciamo, possa essere rappresentare un sassolino in mezzo al mare, ben venga, assolutamente d'accordo, assolutamente particolarmente sensibile, come le dicevo anche i nostri assessori in tal senso, e vedrete che sicuramente si farà qualcosa in tal senso, però credo che sia opportuno aggiungere questo livello superiore, credo che sia importante questo. Le polemiche che nascono, io invito tutti, io lo dichiaro apertamente, così almeno non ci saranno più discussioni, sono un alzatore di mano, consigliere Piergentili, così almeno non discute più con nessuno, glielo dico io sono un alzatore di mano, punto. Adesso non c'è più bisogno che tutte le volte lo ridica, i cittadini cervelli ci sentiranno, io non pensi che nemmeno ci avevo fatto caso, nemmeno l'avevo sentita, pensi un po' quanti mesi ritengo che sia importante, cioè quello che dice, non l'ho sentita, però se l'ha detto io lo sono. Grazie, finito, basta che la facciamo finita.
Grazie consigliere Galli, no, consigliere Piergentili, lei ha già fatto l'intervento. Alla fine ha già fatto l'intervento, vorrei ricordare i minuti, così in modo che la mozione del proponente ha 10 minuti, il replicante e gli altri hanno 5 minuti. E chi replica? No, chi replica è il consigliere che ha proposto la mozione. Prego. Prego, consigliera Nasoni.
Buonasera a tutti e ringrazio intanto il consigliere Garbarino perché porta sempre comunque queste tematiche a noi assolutamente care. Non si può fare a meno di dare un'attenzione particolare a questo problema che ormai sta diventando grave, molto grave. Come diceva il consigliere Galli, è vero che la cosa dovrà partire dalle industrie, da tutto quello che c'è dietro, dagli incarti, gli imballaggi, però è anche vero che sicuramente potremmo fare una campagna di sensibilizzazione più forte, questo è assolutamente vero, quindi da parte mia il voto è sicuramente favorevole. Grazie.
Allora grazie consigliera Nasoni, se non ci sono altri interventi io do lo spazio di 5 minuti a chi ha proposto la mozione e poi andremo al voto. Prego consigliere Garbarino.
Allora ringrazio tutti, ringrazio anche il consigliere Piergentili per l'accurata manifestazione di approvazione della mozione. E ovviamente capisco che i suoi, diciamo, ognuno ha la sua cifra stilistica e la sua nasce veramente, come diceva il consigliere Ramazzotti, dalla passione che ci mette, quindi io la vedo sempre positivamente, al di là delle polemiche. E, la preoccupazione che il collega Piergentili esprimeva esiste, è reale, perché se abbiamo portato questa mozione e se veramente verrà approvata, questo deve avere un senso e quindi approvarla per poi non renderla pratica, non renderla concreta, veramente farebbe perdere di senso la mozione e sembrerebbe una presa in giro di noi stessi, non tanto della maggioranza ai cittadini, ma proprio di noi stessi. È per questo che nella mozione ho inserito la dicitura per la stagione estiva dal 1 giugno al 30 settembre, perché quello che mi aspetto appunto è che all'approvazione possa seguire un'ordinanza. Per rispondere, per la stagione in corso insomma, per rispondere invece al consigliere Galli, che ringrazio per lo spunto perché sicuramente è vero quello che dice rispetto all'utilizzo delle plastiche e a quanto la diffusione dei materiali plastici di risulta poi è più che altro nei paesi in via di sviluppo, assolutamente vero, ma da qualche parte dobbiamo iniziare. E noi
possiamo dare il buon esempio, iniziando come comune. Chi ha fatto questo ha comunque dato un segnale e l'esempio, bene o male, viene sempre seguito. Quindi, come altri comuni, anche Cerveteri può dare un segnale e dire: Comune Cerveteri, sulla propria costa vieta le plastiche monouso. È un segnale forte, è un segnale molto forte. Condivido anche il fatto di fare pressioni a livelli più alti del nostro. Certamente ognuno di noi deve dare il suo, poi lo dice a me. Io faccio parte di una forza politica che praticamente il Movimento 5 Stelle esprime il concetto della piramide rovesciata, ossia è assolutamente dal basso che devono arrivare le indicazioni verso l'alto, e certamente deve essere così, assolutamente in regione deve andare oltre. Sì, ma assolutamente capisco, ma posso anche dirle che forse mai, o almeno io non me ne ricordo, ministri per l'ambiente hanno dato un'impronta così significativa alla lotta contro i rifiuti e contro le plastiche monouso come sta facendo il ministro Costa, di cui veramente mi onoro di condividere lo spirito politico, perché credo che sia un ministro che, al di là dell'appartenenza al Movimento 5 Stelle, stia veramente dando dei segnali forti con delle azioni veramente importanti. Quindi, e voglio precisare soprattutto che questa indicazione riguardo alle plastiche monouso non riguarda tanto la vendita dei prodotti in plastica monouso quanto l'utilizzo. Immaginate in uno stabilimento balneare sulla spiaggia una bevanda alcolica o no che sia in un bicchiere di plastica con la cannuccia di plastica. Alla fine della giornata di mare viene lasciata sulla spiaggia sotto l'ombrellone e magari durante la giornata di mare quel bicchiere può finire in mare, malgrado sulla spiaggia gli operatori facciano anche un'accurata pulizia. Quindi il senso della mozione, che sono sicuro che il consigliere Galli ha preso, insomma, ed è quello il senso, insomma, che condivide, era unicamente questo. Ringrazio anche la consigliera Nasoni per l'intervento e per aver appunto annunciato il voto a favore, e quindi insomma io sono sicuro che partendo dall'esempio positivo si possa poi fare rete e creare quindi una sorta di tantam, come tante onde che si propagano, e quindi ha iniziato con uno stabilimento balneare di Ladispoli, continueranno gli altri, il comune di Cerveteri farà l'ordinanza, probabilmente anche gli altri comuni potranno fare le loro ordinanze, ma non solo al mare, anche i comuni sul lago come Bracciano, Anguillara o Trevignano potrebbero prendere ad esempio questa iniziativa, e così via, e partendo dal piccolo si può modificare il grande. Grazie a tutti.
Allora, ringraziamo il consigliere appunto Garbarino e portiamo a votazione questa proposta. Chi è favorevole all'approvazione di questa mozione? Allora, non vedo all'unanimità. Prego. Adesso passiamo alla terza mozione, presentata da Annalisa Belardinelli, da Lamberto Ramazzotti e da Luca Piergentili. Io, prima di presentare, di esporre questa mozione, volevo fare una precisazione. Questa mozione io l'accetto in quanto presentata da consiglieri comunali, anche se c'è scritto capogruppo di Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, mi sembra giusto sottolineare che non esisto, non è uno schema vecchio, perché la mozione prima di questa qua c'è scritto consiglieri comunali, perciò voglio dire, io ribadisco che si tratta di consiglieri comunali e non di capigruppo. Poi sulla democrazia lo vedremo dopo, consigliere Piergentili. Prego, potete relazionare.
Grazie Presidente. Dicevo, lo schema vecchio, perché queste sono state fatte, quell'altra è stata fatta da un'altra mozione che mi hanno girato, quindi è per quello che... Ok. Precisato questo, vado ad illustrare la mozione. Allora, i sottoscritti Annalisa Belardinelli, Luca Piergentili e Lamberto Ramazzotti, nella loro qualità di consiglieri comunali, premesso che nella seduta del 24 gennaio 2019 i consiglieri di maggioranza hanno approvato il nuovo statuto e il nuovo regolamento del Consiglio Comunale, bocciando ogni emendamento presentato all'opposizione e rifiutando ogni confronto in merito. L'articolo 48 del nuovo regolamento, approvato nella seduta di qui sopra, al comma 2 per la costituzione dei gruppi consigliari, prevede che i gruppi consigliari sono composti da almeno due consiglieri comunali, i consiglieri che non raggiungono tale numero si costituiscono in gruppo misto, fatta salva la loro volontà di aderire a gruppi già esistenti. Possono comunque costituire gruppo consigliare quei consiglieri comunali eletti in quanto candidati alla carica di sindaco, la cui coalizione non abbia già costituito altro gruppo consigliare. Nella stessa seduta del 24 gennaio ultimo scorso, il consigliere Ramazzotti aveva fatto notare che tale modifica sarebbe stata solo una limitazione per alcuni consiglieri comunali ai quali, con quella norma, veniva di fatto tolta la possibilità di rappresentare la lista nella quale erano stati eletti e conseguentemente i loro elettori. Dopo l'intervento del consigliere Mazzotti, il Presidente del Consiglio ed altri consiglieri di maggioranza avevano preso in aula l'impegno di rivedere le procedure di costituzione dei gruppi consigliari. Considerato che tale impegno preso in aula non è stato successivamente mantenuto, visto che il Presidente del Consiglio si è affrettato ad inviare una missiva per chiedere ai consiglieri di comunicare a quale gruppo consigliare intendono appartenere, comunicazione peraltro già regolarmente inviata e ratificata dal Consiglio Comunale, e quindi per quanto ci riguarda tuttora valida. Tale norma sembrerebbe presentare addirittura aspetti di incostituzionalità e per tale motivo è stato richiesto dai consiglieri De Angelis e Orsomando un parere urgente al prefetto di Roma. Per quanto solo premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali con la presente mozione propongono al Consiglio Comunale di approvare la seguente proposta di modifica dell'articolo 48, comma 2 del regolamento del Consiglio Comunale. Nel modo seguente, articolo 48, gruppi consigliari. Il comma 1 resta invariato a quello del nuovo regolamento, mentre il comma 2, i gruppi consigliari sono composti da almeno due consiglieri comunali. Qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute comunque le prerogative e la rappresentanza spettante al gruppo consigliare. Possono inoltre costituire gruppo consigliare quei consiglieri comunali eletti in quanto candidati alla carica di sindaco. Ora, volevo fare una precisazione sul perché è stata presentata questa mozione, perché mi sono scaricata la trascrizione della seduta del 24 gennaio, la seduta in cui è stato approvato il regolamento, e dopo che il consigliere Ramazzotti aveva sollevato il problema ci sono stati degli interventi sia del Presidente del Consiglio che di altri consiglieri. Vado ad illustrare brevemente dei piccoli passaggi. Allora, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, aveva detto: io posso accettare la posizione di Umberto Ramazzotti e in parte pure quello che dice Accardo, perché non rivedete la questione legata ai gruppi consigliari. Io guarda, non mi stupisco se oggi purtroppo dobbiamo votare questa proposta e quell'emendamento che riguarda i gruppi consigliari, dobbiamo dare una risposta sì o no, ma domani ci mettiamo intorno magari nella conferenza dei capigruppo e vediamo in che modo possiamo essere più rappresentativi, tenendo però conto che non si possiamo far arrivare l'amministrazione comunale ad avere 24 consiglieri e 24 capigruppo. Faccio presente che poi alla conferenza dei servizi però non siamo stati neanche invitati. E lo stesso consigliere Ignazzi, anche lui aveva preso un impegno in aula in tal senso, e vado a leggere brevemente anche qui alcuni passaggi del suo intervento. E io volevo prendere un impegno e mi richiamo anche in parte all'intervento che credo a tutto sommato appassionato di Ramazzotti, che è quello di, fermo restando l'ottimo lavoro che abbiamo fatto e l'approvazione che mi auspico ci sarà del regolamento, così com'è, di vedere se ci saranno delle posizioni da rivedere in altra sede. Ramazzotti ha suggerito la conferenza capigruppo, quello che sia, alcune posizioni, semmai ci sarà la necessità. Quindi ripeto, fermo restando l'approvazione del regolamento, io personalmente mi prendo l'impegno, ma penso che sarà tranquillamente anche un impegno della maggioranza, di rivedere alcune posizioni, semmai queste insomma dovessero essere condivise da tutti quanti. Per quanto riguarda, e concludo, la questione dei famosi capogruppo e dei capigruppi eletti a seguito della tornata elettorale che abbiamo modificato, che a sentire gli interventi sembra l'unico punto dolente appunto del regolamento, la Commissione ha discusso anche in maniera veemente, ma siamo andati, abbiamo utilizzato un comune denominatore, ossia quello di snellire un po' i lavori della conferenza dei capigruppo, per evitare che all'interno della conferenza dei capigruppo potesse replicarsi una sorta di consiglio comunale. Tuttavia, se vengono lamentati dei problemi di rappresentanza delle liste, di rappresentanza assolutamente legittime, l'ha spiegato Ramazzotti molto meglio di me, anche questa cosa si può assolutamente rivedere. però ecco, si rivede quando siamo tutti insieme, quando partecipiamo, quando facciamo delle proposte costruttive, che chiaramente in questa sede poi risulta assolutamente complicato incastrare. Quella sede sarebbe stata la conferenza dei capigruppo, ripeto, noi non abbiamo ricevuto alcun invito perché non siamo considerati capigruppo, ma per cui non sappiamo poi quale sarà quella sede e abbiamo presentato la mozione. Grazie Presidente.
Allora, permettetemi di dire due parole su questa cosa, dato che bene o male la consigliera Berardinelli ricordava il mio intervento che io ho qua e che sottoscrivo totalmente quello che ho detto. E lo ripeto, abbiamo detto oggi dobbiamo votare questa proposta, evitando di arrivare a 24 consiglieri su 24 diciamo capogruppi, e domani ci vediamo. Ma appena finito oggi c'è domani, ma poi dopo mezz'ora, consigliera Berardinelli, aspetti un attimo, dopo mezz'ora di questa mia proposta io mi sarei aspettato che sull'articolo 48 magari chi era interessato dicesse: prendiamo atto dell'apertura del Presidente, valuteremo domani quello che ha da dire. E invece le dico quello che ha detto la consigliera Berardinelli ed altri consiglieri, perché lei ha fatto bene a portare la trascrizione, però la deve leggere tutta. Allora, davanti a un'apertura si dice che è una vergogna, perché non siete esseri pensanti, non siete capaci a pensare con la vostra testa, questa è la verità, non avete gli attributi per poter controbattere questa verità. Imparate, siamo in democrazia, vi dovete vergognare, vi dovete vergognare, vi dovete vergognare. Allora dico che noi voteremo contro, perché questa commissione che voi avete creato non è stata, è stata volutamente una farsa. Questo una parte. Vi dovete vergognare, dice Berardinelli, perché non votate compatti, ma fin dal primo giorno di insediamento a questa amministrazione si è uccisa la democrazia, democrazia, vi dovete vergognare. Allora io dico, no? Si può dare una risposta, dopo parlare, si può dare una risposta del genere a un'apertura? Un'apertura si ascolta che cosa è un'apertura, non si aggredisce, però chiedo scusa, io ho ascoltato perché poi il tempo passa anche per me, dopo non mi dite è terminato il tempo, se mi interrompete. Nei giorni a seguire, consigliera, qualcuno è andato sulla stampa, anche a nome vostro, e avete accusato il Presidente del Consiglio perché ha agito facendo un abuso di potere. Allora, siccome che a me mi fa piacere discutere di queste cose, mi piacerebbe sapere dai consiglieri ex già presidenti che cosa avrebbero fatto loro davanti a un regolamento approvato dal Consiglio, se l'avessero attuato oppure l'avessero tenuto da una parte. Io ritengo che per quanto mi riguarda devo ascoltare quello che il Consiglio Comunale mi dice. Il Consiglio Comunale mi ha detto quello, per quanto mi riguarda, io mi sarei aspettato tutt'altro atteggiamento. Consigliere Piergentili, vede? Lei continua. No, però fatemi terminare, se non mi fate terminare. Però scusi, consigliera Berardinelli, lei ha parlato senza che nessuno la interrompesse. Io non posso parlare? Allora, grazie. Allora, la parola più simpatica all'apertura che abbiamo ricevuta è quella che noi ci dobbiamo vergognare. No, però aspetti, consigliere. No, ma io lo so leggere, io l'ho letto esattamente quello che lei ha detto, io ho letto quello che lei ha detto. Inoltre bisogna dire un'altra cosa, davanti all'apertura del Presidente è stato fatto un ricorso, e allora voglio dire, che apertura volete? L'apertura è una situazione politica che ci si mette intorno a un tavolo e si decide, ma davanti a un ricorso bisogna aspettare quello che dice l'organo superiore, perché noi possiamo fare quello che ci pare, ma se poi l'organo superiore dice un'altra cosa non è possibile. Allora voglio dire, si è scelto di andare davanti al prefetto, aspettiamo quello che dice il prefetto. Però quello che vorrei sottolineare, consigliera, che quando si fanno le mozioni poi bisogna stare attenti a quello che si scrive, perché voi continuate a dire che lo statuto e il regolamento è stato approvato dai consiglieri di maggioranza. Lo statuto è stato approvato con 18 voti, non mi risulta che ci sono 18 voti consiglieri di maggioranza. Inoltre voi dite che è stato fatto un ricorso da parte di De Angelis e Orsomando, non mi risulta che è stato fatto, no, io ho letto il ricorso che ce l'ho qua, è stato firmato solo da De Angelis, mo per carità, no, consigliera Bernardini, il ricorso che ho io è firmato solo da De Angelis. Allora voglio dire, qui la posizione sono due, le cose sono due, una è di metodo e una è di merito. Nel merito l'abbiamo visto, nel metodo se noi ci volevamo mettere intorno a un tavolo bisognava prima di tutti, se non altro, astenerci a quel punto, perché se aspettavate l'apertura, che fate? Prima votate contro, attaccate, scelate degli incapaci, date degli incapaci e poi volete che l'apertura si richiude subito. L'apertura c'è finché c'è una possibilità di dialogo. Davanti a atteggiamenti aggressivi così, per quanto mi riguarda, non credo che ci sia dialogo. Allora io dico un'altra cosa, siccome che noi approveremmo la vostra mozione, andremo a 24 consiglieri con 24 capogruppo, perché voi volete allargare, ma non volete ridurre i punti 2, 3, 4 che permetterebbero ad ogni consigliere di poter scegliersi anche con il nome proprio un gruppo consigliare, noi ci potremmo trovare a quella soluzione. Allora io dico che questa mozione va intanto rispedita al mittente, va bocciata e aspettiamo il ricorso del prefetto. Se il prefetto obbliga a quanto avete richiesto voi, il prefetto è superiore, faremo quello che dice il prefetto, ma se non obbliga e volete trovare ancora la soluzione politica, ci si può ancora mettere intorno a un tavolo, però bisogna trovare un punto di mediazione, non si può pensare che ognuno di noi, siamo 24, facciamo gruppo consigliare. Ecco, adesso mi ricorda del tempo, c'ha ragione, prima mi ha interrotto, adesso mi ricorda del tempo. Complimenti consigliere Bernardinelli, la parola a Lamberto Ramazzotti.
Beh, io chiedo scusa. Io sinceramente quando esposi, allora partiamo da un presupposto. Presupposto che quella modifica al regolamento, al di là che l'ha suggerita una commissione consultiva e poi l'avete votata voi in consiglio comunale, io parto da un presupposto che c'è stata la volontà di fare quella modifica. È inutile adesso dire che i consiglieri di opposizione potevano modificare, fare emendamenti, fare il giorno. Si è partiti per fare quell'operazione. Un'operazione che aveva l'intento, così è stato detto, di limitare tutti questi capigruppo. Ma per quelli che ascoltano dobbiamo dire anche la verità. La conferenza dei capigruppo non è che prendono il gettone di presenza, perché io sento parlare la gente, è vero che gli frega poco di questo punto, assolutamente no. Quelli che sono restati fuori, in questo caso io, Pier Gentili, Mancini, non ci abbiamo indennità di trasferta, non costiamo niente. La conferenza di capigruppo, ai sensi dell'articolo 49 del nostro regolamento vecchio e nuovo, che era sempre stato così, in corso, io sono stato eletto e in quest'Aula sono il più votato, in quest'Aula il primo di voi più votato, io rappresento la mia lista, capacità e passione, quella intendo io rappresentare, non voglio rappresentare nessun altro. La volontà era quella, non è che i due o tre capigruppi in più avrebbero stravolto chissà quale spesa o chissà quale percorso, perché una conferenza dei capigruppo seria, quali se ne sono state fatte? Io lo dico con massima serenità, quante volte in conferenza dei capigruppo c'è stato qualcuno di maggioranza che non poteva venire e io o altri abbiamo detto siamo noi, e credo che ci sia la volontà anche di riconoscerlo, la Costantini non può venire, ci siamo noi per tenere e per discutere, perché servirebbe nello spirito della conferenza di poter poi agevolare quelli sono lavori del Consiglio Comunale. Uno dice devo stravolgere, siete troppi, perché non sono stati fatti i gruppi consigliari da tre? È perché saltavano molti di voi dei gruppi.
molti dei voi gruppi saltavano. Uno dice sono troppi, in Parlamento fanno gruppi da 10, quindi ci abbiamo dato un taglio netto, facciamo i gruppi da 3. No, facciamo i gruppi che siano minimo 2, così voi ci avete i gruppi da 2 e siete salvi. Io sto fuori, ma tanto io rappresento sempre i miei elettori, sono il primo degli eletti in quest'Aula, me lo leva il voto, me lo dà la gente. Era un modo di partecipare un attimino con maniera serena, perché lo dico sempre, non sono un santo, mi è sembrato partire proprio. Io non do la colpa al Presidente, me ne guardo bene, perché poi il Presidente applica il regolamento. Quello che ha votato è il Consiglio Comunale. Voi, noi, tutti insieme siamo responsabili, perché se l'Aula si votava in un'altra maniera, il Presidente doveva prendere atto della votazione dell'Aula. Voi, quando vi accusiamo, avete voluto col vostro voto fare questa operazione, cioè levare di mezzo me, Luca Piergentili e Mancini e De Angelis. E questo mi è sembrato, non mi ripeto, mi è sembrato altamente scorretto. Mi è sembrato, e lo dico nonostante i rapporti siano rapporti civili, più un attacco alla persona. Io non voglio scendere su questo campo, perché se ragionassi che è un attacco alla persona, a persona io rispondo con attacco alla persona, senza esclusione di colpi. Non voglio levarmi questa strana idea dalla testa che mi sta frullando, perché se la prendo così, la prendo come una lettura voluta, ci facciamo male. Ci facciamo male, non pensate che chi sta di qua non sa o non vede, forse non vuol scendere su quel piano. Ha ragione il Presidente quando dice, io l'ho fatto Presidente del Consiglio, l'ha fatto Ozzomando, l'ha fatto Arseni, non abbiamo mai fatto modifiche del gruppo consigliare, mai, perché abbiamo sempre inteso, senza ragionarci sopra, che ognuno di noi rappresenta il suo elettorato. Io rappresento, nessuno mi può levare di parlare in quest'Aula a nome della mia lista. Non posso. Una commissione, è nato questo all'inizio perché era stato tolto da parte del Presidente, in una lettura alla virgola, che i candidati sindaci, no? Da lì è nato questo. Io mi aspettavo però che i candidati sindaco che andavano in commissione, quantomeno, e mi riferisco al consigliere Garbarino, il quale stimo, non facessero soltanto un punto. La colpa è vero di chi non ci va, tra parentesi, ma è anche vero di chi propone. Non basta essere di maggioranza o di opposizione per dire non l'avete proposto, abbiamo fatto secchi, quindi fate secchi a nessuno. E una volta per tutti mettiamoci con l'anima in pace, che se vogliamo fare le persone civili, tutti siamo civili. Se dobbiamo fare, che pensate che qualcuno può ammazzare qualcuno a livello politico, quanti di voi facciamo cadavere e sono tanti, cadavere politico, cadavere di trasparenza e cadavere di non correttezza. Pertanto, ha ragione un'altra volta il Presidente, perché io mi sono incontrato in maniera civile la mattina, lo posso dire, no Presidente, con massima serenità, se lei mi autorizza, su questo punto, no? Su questo punto. Nel senso che noi potevamo proporre tutto, potevamo proporre un ordine del giorno. La mozione quale intento ci aveva, senza offendere nessuno per quanto mi riguarda, era quello di dire, va bene, almeno per questa legislatura in corso, visto che ognuno di noi rappresenta il suo elettorato, no? Rimaniamo come stiamo, visto che non costiamo niente alle casse comunali, visto che partecipare a una conferenza, altrimenti ve la fate a uso e consumo solo voi di maggioranza, no? Mi sembra una cosa altamente non corretta. Però non mi cambia la vita questo, mi cambia la vita al momento stesso che mi stranisco. Se mi stranisco mi cambia la vita, perché dopo a un certo punto comincio a ragionare in maniera diversa. Avete fatto i gruppi da 2 per difendere i vostri gruppi, per mandare a casa a me e Luca Piergentili dalla conferenza di gruppo e basta, perché non costiamo niente. Trovare una soluzione, ma nell'interesse della città, nell'interesse vostro, il Consiglio Comunale. Voi governate, noi siamo opposizione, no? Questo gioco che poi chi vincerà cambia le regole del gioco a partita iniziata, perché le regole del gioco le abbiamo cambiate a partita iniziata. Dice perché voi non avete. No, abbiamo votato contro, sì, abbiamo votato contro perché i gruppi erano da 2, siccome siamo di normale intelligenza sulla vostra proposta non potevamo votare a favore. Quando io dico apertura, non stiamo facendo né chiedendo niente, perché in tasca non c'è niente. Io chiedo di trovare una soluzione transitoria nell'ambito di questo mandato, e dipende da voi. Quando dite poi perché ve la prendete con noi, perché lasciamo un attimino il Presidente deve attuare quello che esce dall'Aula. Se voi votate ancora per fare questo personalismo, noi possiamo pure ritirarla oggi, così com'è impostata. Se voi continuate a fare questo personalismo, vabbè, ve lo dico con la massima serenità e democrazia, a personalismo d'ora in poi non ho più niente da perdere, è tanti anni che sto qui. A personalismo rispondo con personalismo. Guardatevi allo specchio, ognuno di voi, se è giusto arrivare a questo, se è giusto, c'è chi della guerra vuol diventare, le guerre fanno comodo, no, le guerre fanno cadaveri, le guerre non fanno comodo, le tensioni su queste stupidaggini, perché per me questa è una stupidaggine, non mi cambia la vita, è una mancanza di rispetto verso quei consiglieri che sono stati eletti su quella lista. Io non appartengo a nessun partito politico, io sono stato eletto su una lista civica, la quale la intendo rappresentare e qui la rappresento. Mi faceva piacere, sono sempre venuto in conferenza dei capigruppo per cercare di dare il mio contributo. Se questo contributo non è più ammissibile, e non capisco perché, visto che non ci stanno costi, è soltanto un personalismo, spero di no, spero che la mia ipertensione non mi vada qualche mattina male, perché sennò non vi offendete, no? A chi riceve un attacco personale io rispondo con un attacco personale. Punto, grazie.
Allora, non so se ci sono altri consiglieri, Galli, poi Piergentili. Sì. Galli, poi Piergentili.
Grazie Presidente. Chiudili, che fai meglio. Anzi, non chiudere gli occhi, apri gli occhi e chiudi la bocca. Ho capito, però stai parlando. Bocca. Vorrei dire questo. È sacrosanto ciò che l'operato del Presidente del Consiglio, e ritengo giusto il comportamento che ha tenuto. Sono il primo ad ammettere che dalla precedente legislatura chiedevamo la modifica del regolamento. C'era il consigliere Ramazzotti, c'era Orsomando, tutti chiedevamo la modifica di questo benedettissimo regolamento che sembrava non conforme, diciamo, ai tempi attuali e al modo di gestire, diciamo, la regolamentazione. Io non ho interrotto nessuno, consigliere Ramazzotti. Guardi, la verità la dice dopo nella replica, cortesemente. Tra l'altro la prego di non uscire, perché era riferito proprio a lei il mio intervento. La prego, guardo, vabbè. Però sono convinto che, secondo me, io non mi sento responsabile di una scelta che ha distrutto, dilaniato o ha impoverito la democrazia, così come dite, del Comune di Cerveteri. Non me la sento, perché altrimenti la prima colpa è dei padri fondatori della democrazia, perché se un comune di 50.000 abitanti elegge 24 consiglieri che amministrano per 50 nell'ambito poi dei giochi di potere tra maggioranza e opposizione, eccetera eccetera, significa che esiste una rappresentatività, e la stessa rappresentatività deve essere data nelle conferenze dei capigruppo, così come la conferenza di capigruppo rappresenta il consiglio comunale. Che cosa significa questo? Significa che è assurdo che noi possiamo regolamentarci su una norma solo nel momento in cui lo facciamo, soltanto ed esclusivamente per noi, ma è ovvio che ci dobbiamo avere il pensiero e la valutazione anche per il futuro, cioè per chi verrà dopo di noi. Non sarò io, sicuramente, non sarete voi, non saranno loro, non sarà il sindaco, non lo so chi ci sarà. Comunque io oggi la devo fare con questo crisma. Pertanto la valutazione che è stata fatta, presumo, e è stata fatta, è stata quella di stabilire una rappresentatività più possibile omogenea rispetto ai gruppi che partecipano alle elezioni. Io ero favorevolissimo, e lo ripeto, d'accordo con il Presidente rispetto all'apertura che lui fece in quel Consiglio. Bene, arrivederci. Dico nella conferenza dei capigruppo, ma pure non in una conferenza dei capigruppo, non c'era problema. Ma il problema, a parer mio, e questa è la gente che dovrebbe sapere, è quello di trovare una sintesi. È inutile che ci vediamo e diciamo no, tutti vogliamo fare i capigruppo. Tra l'altro, motivatamente, non so se ve lo ricordate e se eravate presenti, l'eccezione che ha cambiato le carte in tavola è stata proposta da un membro dell'opposizione, perché altrimenti nessuno avrebbe messo mani a questo articolo. È stata sollevata da un membro dell'opposizione, cioè non da un membro della maggioranza. Sembra qui che la maggioranza abbia voluto. Non è vero, non abbiamo voluto fare nulla e mi sento pienamente e perfettamente in coscienza. Detto ciò, per me, vogliamo riaprire il tavolo? Non c'è problema. Vogliamo ridiscuterlo? Ma è fuor di dubbio che dobbiamo, alla luce del nuovo regolamento, apporre le modifiche? Modifichiamolo. Qual è il problema? L'apertura ve la fece il Presidente alla precedente, anzi, a prima della precedente Consiglio, mi sembra che è il penultimo Consiglio Comunale. Sì, vabbè, mi sembra che sia il penultimo Consiglio Comunale. È stato approvato il regolamento. Pertanto, qual è il problema? Mettiamo intorno al tavolo, decidete, ma guardate che secondo me, più che metterci intorno al tavolo noi e voi, invece dovete mettere voi, perché siete voi che dovete trovare una sintesi tra di voi. Voi oggi scaricate l'incapacità di trovare una sintesi all'interno dell'opposizione nei confronti della maggioranza. E non mi sta bene, ve lo garantisco, non mi sta bene il ragionamento che fa, o meglio, non sono concorde con il ragionamento che fa il consigliere Ramazzotti, quello dente per dente. Io non è che decido perché ho paura che voi mi fate un'azione personale, ma fatemela, ma che me ne frega a me? Cioè, fate tutte le azioni personali. Se voi sapete qualche cosa che io abbia fatto in malafede, in mala...
Vado a concludere, consigliere Gale. Cinque minuti già, vado a concludere.
Quindi, per quanto mi riguarda, l'apertura c'è tuttora, ancorché, ergo, le vostre espressioni di alcuni membri dell'opposizione che non mi sono andate a genio neanche a me l'altra volta, e se questa apertura c'è, non è perché io ho paura del consigliere Ramazzotti che mi fa, oh, se ragioniamo personalismo per personalismo, poi il personalismo deve essere. A me, io non c'ho paura di personalismo, io ho una stima enorme del consigliere Ramazzotti, sono un amico, se posso aiutarlo lo aiuto in qualunque forma e sostanza è. Ma i personalisti, consigliere Ramazzotti,
grazie.
Non voglio dirlo più, perché per me non c'è.
Grazie consigliere. Piergentili ha chiesto la parola, poi Garbarino e poi Gnazzi. Beh, vediamo se ci
sono
altri interventi.
Io ho sempre difficoltà a capire, quindi l'ultima cosa che ha detto, c'è un'apertura a questa mozione che abbiamo fatto, quindi votate a favore. Se c'è un'apertura, votate a favore e poi ci mettiamo intorno al tavolo. Però votate a favore, perché se ce la bocciate significa che non siete per l'apertura. Uno è questo qui. Voi siete stati eletti a livello democratico, chi lo mette in dubbio? Non ci dimentichiamo che a ballottaggio ha votato soltanto il 45% degli aventi diritto, quindi voi non rappresentate in quel momento la maggioranza che vi ha votato, di una minoranza che va votato, perché questa è la realtà. Noi e voi non siamo stati capaci a portare tanta gente a votare a ballottaggio, quindi voi non siete la maggioranza, siete la maggioranza della minoranza. Certo, Presidente, lei, baciamo le mani. Cioè, perché la consigliera Bellardinelli ha detto vergogna, noi dobbiamo strisciare come vermi sotto il suo trono per dire strisciamo, mettiamoci, prima ci chiedete scusa, poi baciamo le mani e poi ragioniamo. No, caro Presidente, io non sono capogruppo, io la mia opposizione, la mia valore aggiunto lo porto ugualmente. Mi dà fastidio, come dice Ramazzotti, a me mi ha votato una lista, faccio fede a quella lista, io non porto via denari alla collettività come capogruppo, io non le porto via perché come capogruppo, conferenza capigruppo, vengo, non vengo e non siamo sull'lista del libro paga del comune. La commissione unica che faccio parte, la commissione scuola a tempo libero, in 2 anni è stata convocata 2 volte, di cui la seconda volta noi abbiamo chiesto l'incontro con l'assessore, ma anche è venuto. A me non mi cambia niente, però è una questione di democrazia, democrazia perché voi vi sciacquate la bocca con questo grande vocabolo della democrazia. Insomma, 2 anni fa, appena insediato, abbiamo chiesto di mettere le bacheche sul territorio, è stata bocciata. Sono passati 2 anni e ancora le bacheche per tutto il territorio non ci sono, quindi l'opposizione, mi spiegate quali sono i punti dove possiamo dialogare col cittadino, possiamo intervenire, perché ce li state a tagliare tutti quanti, tutti ce li state tagliando. Dopo non riesco a capire, carissimo Lamberto Ramazzotti, perché il signor Galli si sente un pochettino preso di petto, forse perché è affrontato a lei, non riesco a capire perché si sente tanto preso di petto. Io confermo che siete una maggioranza di alzatori di mano anche in questa cosa, perché se c'è del buon senso, la democrazia non va tolta a nessuno, cioè vi sciacquate, cantate bella ciao, poi alla fine qui che fate? Vi comportate come l'ultimo gerarca, togliete la voce all'opposizione, ci costringete a non diventare omogenei. Se io sono omogeneo con Lamberto, tante cose ci uniscono, ma lui è stato eletto su una lista, io su un'altra, non vedo perché io devo confluire su una lista sua e lui su di me, ne prendiamo atti. Poi confermo quello che ti ho detto prima, consigliere Galli, fra 2 giorni ti faccio tagliare anche l'erba sui marciapiedi di fronte a casa tua, perché tu non la vedi, io la vedo, io prendo di petto la ditta, lei neanche la conosce, io la conosco tutto, lei è molto distratto, domani taglierò anche l'erba di fronte a casa mia, perché poi sarà un branco di gente che non vedete. A Via Liguria una signora di 90 anni non può tagliare l'erba, perché l'appalto non lo prevede, la taglierò io in vostra vece. Io rappresento la città, fatevene una ragione, carissimo Galli, io rappresento nella mia percentuale, rappresento la città, io do voce a tutti, lei non dà voce a nessuno, lei ha preso il malloppetto delle votazioni e poi se ne è messo in tasca e se n'è andato. Io non sono così, a me tanto è inutile che mi fate confluire in un altro gruppo, io parlerò sempre, a me mi dovete tagliare la lingua, ma anche le mani. Comunque siamo in democrazia, carissimo Galli, fatene una ragione, siamo in democrazia, a noi la parola non ce la toglierete mai. Ha voglia che le baghette non ce le fanno niente, i 5 minuti, il cambiamento è come Lamberto, gli abbiamo tolto il pallone era proprietà loro, quindi quando la partita non va come dice loro, ci tolgono il pallone perché loro sono proprietà del pallone, è comune, è roba nostra, baciamo le mani, ringrazio tutti quanti, io voto la mozione, Galli ha detto che è per l'apertura, quindi si deduce e la vota a favore, grazie Galli che la vota a favore.
Grazie consigliere Piergentili, mi ha chiesto la parola a Garbarino, prego Garbarino.
Grazie Presidente, dunque io anticipo che voterò a favore della mozione, pur avendo lavorato a lungo nella commissione per la revisione del regolamento, anche a questo punto. E volevo chiarire col consigliere Ramazzotti, che prima giustamente faceva riferimento ai candidati sindaco e al loro interesse, tra virgolette, nella costituzione dei gruppi, quando abbiamo stabilito di lavorare a una ottimizzazione dei capigruppo in modo da poter avere una conferenza dei capigruppo con meno persone, l'idea sicuramente, anche la mia ad esempio, era quella di trovare il modo di ridurre il numero, ma non per i costi che sicuramente non esistono, sia perché il gettone di presenza appunto non viene preso, sia perché spesso la conferenza dei capigruppo dura poco solitamente. Insomma, a quelle a cui ho partecipato si è trattato comunque di una durata di 1 ora o poco più, alcune volte per motivi di lavoro o motivi personali spesso neanche tutti sono presenti, quindi io credo che questo sia un tema che interessi fino a un certo punto i cittadini, cioè sapere se in conferenza di capigruppo ci andiamo tutti oppure no.
andiamoci tutti, quindi io voterò a favore della mozione perché dico, va bene, visto che il lavoro della commissione speciale ha partorito un risultato che però non soddisfa le esigenze giuste e legittime di tutti quanti, è giusto anche riaprire il dialogo su questo punto, e benché io abbia comunque pensato personalmente e provato a trovare il modo di ridurre il numero dei capigruppo, sono disponibile a riaprire il dialogo, anche perché poi c'è un fatto che le regole sostanzialmente non vanno cambiate in corsa, e questo è stato quello che un po' ha fatto la goccia, diciamo, che ha fatto traboccare il vaso, il fatto che la regola sia stata cambiata in corsa, perché altrimenti se noi sappiamo tutti quanti che i gruppi si devono costituire minimo da due e un consigliere che viene eletto come unico rappresentante nella sua lista non può costituire gruppo a sé e deve per forza aderire a un altro gruppo, probabilmente anche in fase stessa di composizione della lista si fanno dei ragionamenti diversi, e quindi sarebbe stato giusto individuare prima queste regole, visto che invece per errore o per una svista all'interno del nostro comune c'era questa prassi consolidata che permetteva a tutti i consiglieri eletti di nominarsi come capogruppo, tant'è vero che inizialmente tutti abbiamo costituito praticamente dei gruppi da un consigliere, almeno nell'opposizione, poi il fatto che la regola sia stata cambiata in corso probabilmente ha cambiato gli equilibri. Io stesso sono a favore di una riduzione del numero dei capigruppo, ma semplicemente per questioni logistiche, per ottimizzare anche la riunione, la conferenza dei capigruppo e fare in modo che sia più facilmente organizzabile, però le regole vanno stabilite prima della competizione e non in corso d'opera, e per questo motivo voterò a favore della mozione, perché trovo legittima la richiesta di riunirsi di nuovo intorno al tavolo e la proposta assolutamente legittima di modificare un regolamento che è, anche se è stato appena modificato, però tutto è perfettibile, quindi non vedo perché no. Grazie.
Grazie consigliere Garbarino. Mi ha chiesto la parola Agnazzi. Prego.
Chiedo scusa, intervengo soltanto in questo momento, ci tengo quindi a salutare tutte le persone che ascoltano, ci tengo anche a salutare il neosegretario del Partito Democratico Locale, Nello Gianzanti, che vedo presente in aula, a cui naturalmente insomma vanno tutte le mie congratulazioni, con l'auspicio insomma che possa risollevare le sorti di un partito importante, quale è il Partito Democratico di Cerveteri. Ora, voglio un secondo riportare la discussione un po', come dire, secondo me nei giusti binari. Innanzitutto io qui ho sentito, è sbagliato il cambio delle regole. Io allora penso che tutto questo lavoro non lo dovevamo fare, cioè un anno fa ci siamo detti facciamo una commissione per cambiare le regole, ora mi si dice no, però abbiamo sbagliato a cambiare le regole, allora non dovevamo fare nemmeno la commissione, ma di cosa stiamo parlando? In ogni caso andiamola a vedere questa regola, qui non si parla di imbavagliare qualcuno, di togliergli la parola, di tutte queste cose che sono state dette, si tratta soltanto di una regolamentazione e di gestione della conferenza di capigruppo. Abbiamo scelto più o meno collegialmente, chiaramente è stato frutto di una discussione, dopodiché la maggioranza naturalmente ha prevalso, che poi dopo la discussione che è stata trasportata in Consiglio Comunale, di mettere questa regola in relazione al capigruppo, semplicemente per non far diventare la conferenza di capigruppo una sorta di Consiglio Comunale bis. Non è stato, come dire, è soltanto qui un problema di rappresentanza, nel senso qui nella conferenza di capigruppo tutto il Consiglio Comunale viene rappresentato. Ora, se nel caso di specie alcuni consiglieri non vogliono farsi rappresentare dal loro candidato sindaco, ok, questa è una regola che possiamo rivedere. Ci sembrava naturale che un consigliere potesse farsi rappresentare in conferenza di capigruppo da quello che era stato il candidato sindaco. È un problema questo? Benissimo. Lo rivediamo. Dopodiché vado alla mozione rapidamente. Quando facciamo le citazioni, soprattutto quando le leggiamo e quando scriviamo le mozioni, dobbiamo però accertarci che le facciamo bene le citazioni, perché altrimenti facciamo delle figuracce. Ora, nella mozione, quando si dice che i consiglieri di maggioranza avevano preso in aula l'impegno di rivedere le procedure di costituzione di gruppi consigliari ritornando alla previsione del vecchio regolamento, è una bugia, perché c'era stata un'apertura di costituire, di fare un tavolo in una conferenza di capigruppo, un tavolo ad hoc. Io l'apertura l'ho fatta al Presidente, anch'io ho fatto questa apertura e la rinnovo per rivedere una tematica che era stata posta all'attenzione del Consiglio Comunale, che era quella appunto della rappresentatività. Bene, facciamo un tavolo, e avevo spiegato la approvazione del regolamento così come era uscito dalla Commissione, che infatti era stato approvato, al netto del fatto che si poteva quindi costituire un tavolo per rivedere la posizione appunto della rappresentanza, insomma, di chi insomma, come dire, rivendica il fatto di essere stato eletto con una lista. Io quindi volevo fare dopodiché un'ultima cosa prima della conclusione. Il tavolo io credo che non si possa, ma io credo che si debba fare, e insomma invito insomma coloro che soprattutto hanno mosso questa questione a farsi parti proponenti, io certamente come membro di quella commissione parteciperò. Devo tuttavia prendere atto che la questione dal piano politico è passata in parte anche sotto il profilo giuridico, perché insomma c'è stato un consigliere comunale, adesso insomma non voglio parlare degli assenti, però insomma nella fattispecie De Angelis, che ha fatto un ricorso al prefetto. Io quindi credo che prudenzialmente dobbiamo quantomeno però attendere il parere del prefetto per capire insomma in che direzione andare. Io quindi, ribadendo l'apertura a costituire un tavolo per discutere questa cosa, volevo invitare i proponenti della mozione a ritirarla, perché con questo voto andiamo in senso contrario, o meglio facciamo un passo indietro rispetto alla discussione che avevamo già fatto. Quindi chiaramente il voto mio, auspico anche del resto dei consiglieri di maggioranza, sarà contrario sotto questo profilo. Quindi l'unico metodo per secondo me aprire una discussione è quello di ritirare la mozione, costituire questo tavolo e in quell'occasione fare delle proposte e discuterle. Grazie.
Io, se mi permettete, ma dopo lo dovete permettere voi, altrimenti mi sto zitto, ancor prima di dare la parola, volevo integrare due o tre cose. La prima è che anche se questa mozione venisse approvata, consigliera Belardinelli, non avrebbe nessun effetto. No, non avrebbe nessun effetto, perché non è una mozione che modifica un regolamento. Voi oggi approvate questa mozione, io domani continuerò a lavorare col regolamento fino a che il regolamento non viene modificato, sia ben chiaro. Quindi questa non riesco a capire perché non avete portato una proposta di modifica di un articolo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, devo ricordare ai componenti della commissione speciale che noi abbiamo discusso solo su questo, e l'indicazione che è nata da quella commissione era quella che ci siamo trovati a discutere se dare più valore alle coalizioni o dare più valore ai monogruppi, ed è uscita quell'altra posizione. La terza cosa, consigliere Lavazzotti, mi rivolgo a te, è l'unico che ha tentato di far slittare la decisione al prossimo Consiglio Comunale è stato il sottoscritto, che il 23 marzo del 18 ha presentato un ordine del giorno in cui diceva, è agli atti, di rimanere alle stesse condizioni fino a che non troviamo una soluzione. Quel voto in aula ha ricevuto 0 voti favorevoli. Io ho presentato un ordine del giorno che chiedevo di slittare la decisione e ha ricevuto 0 voti favorevoli. Quindi ho presentato io un ordine del giorno.
l'ho presentato, te ne do una copia. No, un ordine del giorno, consigliere, ce l'ho qua, un ordine del giorno. Quella proposta di rimandare la decisione sui gruppi consigliari ha ricevuto 0 voti favorevoli. La maggioranza si è astenuta, l'opposizione, chi era presente, si è alzata e se n'è andata. Si è alzato e se n'è andato. Quindi voglio dire, una cosa si poteva fare il 24 gennaio e non è stato fatto. Che anziché presentare degli emendamenti che probabilmente non venivano accettati, si poteva presentarne uno. Norma di trascrizione, che le norme modificate andavano al prossimo Consiglio Comunale. Nessuno l'ha fatto, il Consiglio Comunale
Presidente,
legittimamente ha votato e quindi voglio dire, oggi io mi sento di dire che questa mozione o viene ritirata o va bocciata. Prego.
Allora, precisato che la mozione oggi non viene ritirata ma viene modificata e qua dovete dimostrare la vostra volontà a questa apertura.
Chiedo scusa, consigliera, aveva chiesto la parola a Falconi e lei deve fare la replica, e il sindaco anche. Prego.
Buonasera a tutti e chi ci sente e anche ai telespettatori. Volevo anche io ringraziare il nuovo segretario del PD, Nello Gianzanti, che è qui presente. Io in questa mozione sarò favorevole, però farò dopo una sintesi su quel punto da modificare, che c'è stata qualche cosa che non quadra nei miei confronti, cioè, poi spiegherò. Io non entro nel merito della commissione di quello che ha fatto il Consiglio Comunale, perché ovviamente sono entrato adesso e non sono presente. Condivido tutto quello che ha detto Ramazzotti, anche sul fatto che il Presidente fa rispettare i regolamenti, giustamente, questo qui, sennò che sta a fare il Presidente, quindi giusto quello che rappresenta. Io volevo entrare in questo punto perché ho partecipato alle elezioni comunali con un simbolo, ovviamente qualcuno con un movimento, altri con delle liste civiche, e se quella lista, quel movimento o quel partito riesce a prendere un consigliere, rappresenta una fetta di cittadini ed è giusto che quel consigliere o quei consiglieri formino un gruppo con quel proprio simbolo che ha partecipato e rappresenti quelle persone in consiglio comunale. Non entro nel merito dei capigruppo, come ha detto Galbanino giustamente, che forse è troppo affollato, quindi lì si potrebbe pure diminuire, non so come, ma credo che il Consiglio Comunale deve essere rappresentato da tutte quante quelle forze che hanno partecipato, se no queste regole devono essere dette prima e il prossimo Consiglio Comunale si dovrà modificare. Qui c'è scritto che i gruppi consiglieri possono essere formati da due consiglieri, se uno dal chi si è presentato come sindaco. Perfetto, questo qui è stato deciso prima, non lo condivido, io condivido questa mozione per cambiarlo, non che modifica il regolamento. Però nel caso mio c'è stato un consigliere che mi ha preceduto, che lo ringrazio del buon lavoro che ha fatto, che è entrato in questo Consiglio Comunale come primo della lista e quindi ha formato il gruppo del PD. Okay. Poi è entrato questo regolamento e lui è rimasto capogruppo perché era candidato sindaco. Ovviamente lui si è dimesso e sono entrato io. Che faccio io? Non sono più capogruppo? Cioè, lo vedo un po' un controsenso io questo articolo qua. Se sono sindaco sono capogruppo, se poi entra quello successivo non è più capogruppo. Penso che sia un po' scritto male, ecco. Grazie.
Allora, grazie consigliere Falconi, mi ha chiesto la parola il sindaco. Prego, sindaco.
Grazie Presidente, volevo fare soltanto alcune precisazioni partendo da una considerazione sullo strumento della democrazia, che è sempre una cosa diciamo complessa da affrontare. Allora, io quando mi è stato presentato il regolamento, dopo che ha fatto una serie di passaggi nella commissione alla quale non ho partecipato, però alla quale ci tengo a dire anche alcuni consiglieri di opposizione non hanno partecipato e non hanno neanche deciso di rinunciare alla loro presenza per lasciare spazio ad altre opposizioni che magari l'avrebbero fatto, ho fatto delle osservazioni che in parte posso dire forse si sovrapponevano con quelle che state facendo oggi voi, perché io ritengo, diversamente dal consigliere Garbarino, e da alcuni consiglieri di maggioranza, che se in un consiglio comunale ci fossero pure 24 capigruppo, secondo me, sai, io non sono per snellire le strutture, io sto per dare la rappresentanza a chi la vuole, quindi ci fossero 24 capigruppo su 24 consiglieri sarebbe un paradosso, però insomma secondo me non sarebbe una tragedia. E è vero che un capogruppo costa, facevamo un calcolo con il Presidente del Consiglio, no, costa.
Chi lavora, informati gli agenti.
Scusate, però posso? Scusate, posso?
Chiudo il Presidente.
Posso?
Informati. Chiudo il Presidente. Ricorda, informati. Io non ho mai fatto. Ho detto di te, ho detto se lavora. Se lavora ufficialmente, costa più del Presidente.
Vorrei che mi fosse sottratto il tempo che devo passare ad ascoltare quelli che parlano e non hanno la parola. Allora vado avanti, perché sennò a casa non capiscono, perché prima qualcuno ha detto sul libro paga, si paga, no? Allora mi piace essere chiaro, ok? Quindi lo spiego bene. Nel comune di Cerveteri percepiscono l'indennità il sindaco, che ha un'indennità di circa 2.000 euro al mese netti per 12 mensilità, gli assessori, che hanno un'indennità che è circa il 50% del sindaco, ovvero 1.000 euro nette al mese per 12 mensilità, faccio presente che lo fanno per loro scelta, ci mancherebbe, però come se fosse un lavoro a tempo pieno, e il Presidente del Consiglio, che prende un'indennità credo simile a quella di un assessore. Chiunque di queste persone mantiene il proprio lavoro e quindi mantiene il suo lavoro precedente percepisce un'indennità che è ridotta del 50%. I consiglieri comunali e quindi anche i capigruppo che attengono alla stessa categoria hanno un rimborso annuo che si somma, che è la somma dei vari gettoni di presenza che percepiscono, che non credo che arrivi alle 300 euro l'anno. Ecco, sarà tra i 200 e i 300 euro l'anno. Quindi così intanto i cittadini che pensano che noi abbiamo dei compensi da capogiro sanno che i consiglieri comunali lo fanno gratis, gli assessori lo fanno quasi gratis e il sindaco ha un'indennità sicuramente più bassa rispetto a quella che dovrebbe prendere un amministratore che ha la responsabilità di 40.000 abitanti, ma questo vale per Cerveteri come vale per tutti i comuni, vale per tutti i comuni d'Italia. Poi non fa comodo, in questo momento è più comodo dire che la gente lo deve fare gratis, però io penso di no. Però il capogruppo, siccome ha diritto a 24 ore di permesso nel caso in cui lavora per un'azienda che deve essere rimborsata dal comune, capisco che questo può essere un costo, ma siccome i comuni ne spendono tanti di soldi, non credo che questo sia il costo della democrazia. La riforma del Rio, che ha tolto le indennità ai consiglieri e ai presidenti delle province, non solo non ha cambiato niente, perché i dipendenti che lavorano lì dentro costano come prima e quindi nessuno se ne è accorto, ma ha creato un disagio, perché ovviamente una persona che non ha nemmeno l'indennità di rimborso per andare a fare un tipo di attività non lo fa bene come lo farebbe prima, perché viviamo in un posto che si chiama mercato e chi lavora deve avere una retribuzione. Quindi io sono contrario al pauperismo in politica, io penso che chi lavora deve avere una retribuzione, se no la politica la fanno i ricchi e i ladri, e io vorrei che invece la facessero tutti, pure quelli che non se lo possono permettere. Detto questo, quando io ho mosso delle obiezioni, che erano molto in linea a quelle che state dicendo voi, l'ho già detto a un precedente consiglio, mi è stato detto che siccome c'era una commissione bipartisan che aveva lavorato, non è che io, siccome ero il sindaco, potevo stravolgere il lavoro fatto, e quindi la mia maggioranza, no l'opposizione, mi ha detto che le obiezioni che dovevo fare andavano cestinate, andavano fatte prima che la commissione concludesse il lavoro. E io ho preso le obiezioni e ho cestinate, perché personalmente penso che se vengo eletto come unico consigliere una lista civica, in particolare sono sempre stato nelle liste civiche, vorrei rappresentarla, non vorrei dover fare coppia con un altro consigliere in un'altra lista, la pensavo così. Ora, siccome però è stato fatto un percorso democratico che è durato un anno, io lo rispetto, chi ha lavorato, io penso che chi lavora va ringraziato. Detto questo, penso che oggi ci troviamo nella stessa condizione, quindi dire che la democrazia, la democrazia è stata che c'è stata una commissione che ha lavorato e ha fatto dei pensieri, si sarà confrontata, ci possono piacere o non piacere, quelle sono le scelte, nulla vieta che si può fare un altro lavoro. E devo riscontrare che il Presidente del Consiglio, in occasione di quel Consiglio Comunale, ha fatto questa apertura, che non è stata colta. Peraltro, ha fatto bene qualcuno a ricordarlo prima, tutte queste polemiche sono nate perché all'inizio di questa consigliatura un consigliere dell'opposizione ha ritenuto di puntualizzare che alcune cose che ormai da noi erano consuetudinarie non andavano più bene, bisognava essere puntuali, e questo ha costretto il Presidente del Consiglio a far sì che io, quando devo fare le comunicazioni all'inizio, gli devo scrivere una lettera, se no non le posso fare, si è sempre fatto, qui ci sono consiglieri che stanno in consiglio quando io non ero nato, sempre fatto, che il capogruppo, se non è il proprio capogruppo, un po' essere capogruppo, ci abbiamo fatto un po' di casino, ma nessuno di noi c'aveva voglia, a me andava tanto bene prima. Peraltro sono stato un sostenitore da sempre del fatto che gli assessori in Consiglio Comunale potessero prendere la parola. Abbiamo dovuto cambiare regolamento per dargliela. Ma a voi vi sembra normale che se si parla di un tema specifico o anche se si parla in tema politico un assessore non può parlare? Quindi io sono d'accordo. Quindi da parte mia ovviamente boccio la mozione perché non sono d'accordo col metodo con cui si arriva qui. Ma sono disponibile a rimettere in discussione dei temi perché sono gli stessi temi che ho messo in discussione io, ma ai quali mi è stato detto che siccome c'era il lavoro della Commissione ero arrivato tardi. Se sono arrivato tardi, sono arrivati tardi tutti, quindi si riparte da capo. Ultima cosa, io non sono d'accordo nell'apertura, ma è una questione formale, però secondo me le parole hanno sempre un'importanza, nell'apertura che avete fatto sulla vostra mozione, in cui dite che la maggioranza ha approvato il nuovo regolamento, ma non per la motivazione che ha detto Carmelo, perché quel giorno abbiamo votato in 18, e quindi significa che ha votato pure la composizione, ma facciamo finta che avessero votato pure solo quelli di maggioranza. Quando un atto è licenziato dal Consiglio, è approvato dal Consiglio. La democrazia dice, io lo capisco quello che dice Luca, però se votano solo il 30%, quelli che sono eletti sono... No, la democrazia dice che vota quello che governa, governa per quelli che hanno votato, quelli che non sono andati a votare hanno scelto di non andarci e quindi significa che sono rappresentati da quelli che ci sono andati, perché non è che quando che sono le elezioni nei municipi di Roma e vota il 20% si annullano, quindi noi siamo a maggioranza come in tutti i comuni d'Italia, con una differenza, che in genere c'è gente che va al ballottaggio con percentuali basse e poi vince e prende il 60%, noi siamo andati al ballottaggio col 48,5%. Io non me lo ricordo un altro caso a Cerveteri con una percentuale così alta, forse mi ricordo male, ma non me lo ricordo da quando c'è l'elezione diretta, forse mi ricordo male, però non me... se c'è stata è andata lì lì perché nessuno ha vinto al primo turno. Ah, tu? Quanto?
Vada a concludere, quindi, sindaco.
Quindi
grazie.
Questo per dire che bisogna rispettare le norme. Personalmente sono disponibile, se si riapre la discussione, anche a dire la mia, se non si riapre devono valere le stesse norme per tutti.
Grazie sindaco. Se non ci sono altri consiglieri, io faccio concludere la consigliera Bellardinelli. Prego, consigliera. Ha 3 minuti di replica, può anche sforare di un minuto.
Erano 5.
C'ha ragione, chiedo scusa, 5 minuti.
Grazie,
c'ha
Presidente.
C'ha ragione.
Comunque,
c'ha
spero di non utilizzarli.
No, ho letto anche io, senza occhiali, ho letto il 3.
No, guarda, spero di non utilizzarli tutti e 5, perché è nell'interesse di tutti, insomma. Quindi, soltanto una precisazione. Allora, il Presidente legge il mio intervento come in risposta alla sua apertura e all'apertura del consigliere Ignazzi. Niente di più scorretto, e mi stupisco che venga fatto da un Presidente del Consiglio che dovrebbe essere super parte se non l'avvocato difensore della maggioranza, però questo avviene ad ogni consiglio, ne prendiamo atto, Presidente, che lei ancora una volta dimostra di essere inadeguato al ruolo per il quale è stato scelto. Perché il mio la mia risposta all'apertura del Presidente e del consigliere Ignazzi nella seduta del Consiglio del 24 gennaio riportava questo. Grazie Presidente, sarò brevissima. L'unica cosa che non capisco, se c'è questa apertura da apportare delle modifiche, allora perché votarlo per forza questa sera? Portiamolo in un'altra seduta. Qual è il problema? Forse magari i consiglieri di maggioranza, che sono sempre pronti ad alzare la manina, sapranno spiegarci, e poi vabbè, precisavo che me l'ho dimesso la Commissione, comunque dicevo che poi, visto che sono, sapranno anche spiegarci perché non vogliono votare in un'altra seduta, ma per forza questa sera. Oppure dobbiamo pensare, questa apertura è un'altra presa in giro, come quella che è stata fatta al consigliere Garbarino, che gli è stato detto ne parliamo dopo, portalo in consiglio, poi è stato bocciato. Vediamo adesso come andrà con gli emendamenti, ma a mio avviso anche questi saranno tutti bocciati, perché ripeto, era già tutto preconfezionato, se no non sarebbe stato votato nella stessa seduta. Grazie. Questo era il mio intervento in risposta alla sua apertura, Presidente. Quello che lei ha letto, e dovrebbe essere più corretto quando legge le parole, no? Lei ha detto che all'apertura era stato risposto questo, Presidente. Non ha la parola, Presidente. Faccia il Presidente. Faccia il Presidente.
Lei ha detto, in risposta all'apertura, la consigliera Belardinelli ha detto vergogna. Non è vero, Presidente. Faccia il Presidente una volta per tutte e si dimostri adeguato al ruolo per il quale è stato eletto. Se no, glielo dico un'altra volta. Vergogna, Presidente. Comunque, l'intervento che ha letto il Presidente è a pagina 28 della trascrizione, a chiusura della votazione, quando sono state bocciate tutte le nostre proposte, la mia in primis, che era quella di portarla ad un altro consiglio comunale, l'emendamento presentato dai consiglieri De Angelis e Orsomando, che chiedeva di modificare il punto sui capigruppo, è stato bocciato, lo potevate approvare se c'era questa apertura. Non ci raccontiamo stupidaggini, questa era una decisione presa fin dall'inizio, lei Presidente, fin dall'inizio del mandato, ed è proprio la sua volontà, che poi i consiglieri di maggioranza hanno seguito, di tagliare alcuni capigruppo. Non si è capito ancora il perché, perché altrimenti, se non fosse così, perché avete previsto i gruppi da due persone e non da tre, Presidente? Dovevamo tagliare, potevamo farlo da tre persone il gruppo. Questa è stata una precisa volontà, è stata tutta una farsa, lo ripeto anche questa sera, come la commissione in cui lei doveva essere il Presidente, solo il Presidente, senza neanche intervenire, invece ha fatto il bello e il cattivo tempo e tutti i consiglieri di maggioranza le sono andati dietro. Io non avevo nessuna intenzione di farmi prendere in giro, mi sono dimessa correttamente lasciando spazio ad altri consiglieri, e il fatto che non siano venuti non è una giustificazione per dire questa sera che bocciate la mozione. Allora, avete detto che c'è un'apertura a rivedere questi capigruppo? Bene, allora la mozione viene modificata nel seguente modo, non viene ritirata, ma viene modificata, così vediamo se è ancora l'ennesima presa in giro che dobbiamo subire qui, perché i cittadini da casa lo devono sapere. Quello erano riferite le mie parole, vergogna, vergogna, alle innumerevoli prese in giro che ci sono state su questo punto, oppure se invece veramente avete un'apertura. Allora, modifichiamo la mozione nel senso di impegnare l'amministrazione. Che cosa? No, noi proponenti? No, sto dicendo nel senso, se poi siete d'accordo, un'apertura, voi avete detto che siete d'accordo a rivedere alcune posizioni, quindi la mozione non può essere quella di modificare il regolamento, ok? Quindi sarà modificata e nel senso di, appunto, impegnano il sindaco, la giunta e il consiglio comunale a istituire anche qui un tavolo, una commissione, come vogliamo, possiamo vedere insieme, per rivedere la questione della rappresentanza delle liste, insomma questo. Cioè, se avete detto, lei consigliere Ignazio ha detto che era favorevole, il consigliere Galli ha detto che era favorevole, il Presidente del Consiglio ha detto che era favorevole, quindi mi sembra che ci sia la volontà in questo senso. Perché ritirare la mozione quando possiamo stasera modificarla e dire istituiamo un tavolo, neanche una commissione, vogliamo fare un tavolo, cioè come volete, come preferite, per rivedere questa posizione. Se questo è il senso in cui viene modificata la mozione.
Allora,
sì, adesso poi darò il testo preciso, concordato magari anche con i consiglieri.
No, aspetti un attimo, siccome che c'è una proposta di modifica, minimo sospendiamo 5 minuti e valutiamo se la proposta di modifica è accoglibile o meno, perché
mi sembra che andava nella direzione che
va nella direzione. Siccome che c'è una proposta di modifica,
io non ho,
poi dentro, chiedo scusa, dentro
Galli,
questo consiglio comunale,
io non ho detto che Ramazzotti,
quando c'è stata una proposta di modifica, si è sempre interrotto 5 minuti e ci siamo, scusate.
Presidente, non siamo contrari. Stavamo rispondendo infatti al consigliere Galli.
Allora, io sospendo il consiglio comunale per cinque minuti. Tra 5 minuti vedremo se è accoglibile o meno.
Appunto, questo dicevo.
Terminiamo questo punto all'ordine del giorno, che era appunto la mozione che riguardava la costituzione dei gruppi consigliari. Mi hanno chiesto la parola. Sì, naturalmente dopo l'appello, poi mi hanno chiesto la parola Annalisa Bellardinelli e un membro della maggioranza. Prego, segretario, alle ore 19, diciamo 18, rifacciamo l'appello nominale. Grazie, segretario, per la disponibilità.
Allora, Pascucci? Presente. Accardo? Assente. Badini? Assente. Barcaccia? Barcaccia? Bellardinelli? Bellomo? Costantini? Presente, presente. Presente. De Angelis? Assente. Di Maggio? Falconi? Ferretti? Galli? Garbarino? Gnazzi? Lughetti? Mancini? Assente. Mundula? Masoni? Nucci? Rossomando? Pergentini? Porro? Lanazzotti? Travaglia? Zamboni? Zamboni? Assente. Sei assenti. 19.
Allora, consiglieri, con 19 consiglieri presenti e 6 assenti, la seduta è valida. Mi ha chiesto la parola la consigliera Bellardinelli in quanto promotrice insieme ad altri due consiglieri della mozione. Prego, consigliera.
Grazie Presidente. Allora, dopo la sospensione con un confronto con la maggioranza abbiamo deciso noi proponenti, ovviamente, ma anche con i consiglieri di maggioranza, di ritirare la mozione con l'impegno del Consiglio Comunale a rivedere la questione in altra sede, ovviamente aspettando l'esito del ricorso presentato dal consigliere De Angelis che oggi è assente. Grazie.
Alla ritira, quindi non c'è più discussione. Va benissimo. Allora passiamo all'altro punto, l'ordine del giorno, è la mozione riguardante... Che cosa, scusi? Ah, perché ha problemi di tempo? Va bene, se il consigliere glielo permette, va benissimo. Prego, allora chiedo scusa. Fatemi recuperare quell'altra di mozione, ecco. Ah, quella del regolamento, adesso non me la trovo, però vabbè, adesso la sentiamo. Prego, consigliera.
Allora, se mi fate leggere a me che è un problema familiare devo andare via, quindi... Se mi...
Io non ho problemi, è un fatto di cortesia fra di voi, vedete. Grazie. Voi. Io lo cambio, l'ordine del giorno, prego.
La protocollo 21.4.13. Mi fate la cortesia, ok.
Prego.
Allora, la mozione riguarda l'AVIS, la vado a leggere direttamente, mozione per l'assegnazione di una sede stabile e comodato d'uso gratuito all'associazione AVIS di Cerveteri e relative urgenti azioni da intraprendere a sostegno della precaria situazione AVIS Cerveteri. I sottoscritti De Angelis Sorsomando hanno una qualità di consiglieri comunali, premesso che già in data 25 febbraio 2010, con protocollo 9171 avente ad oggetto reperimento locali AVIS, relazionato dal consigliere Orsomando e approvato all'unanimità, iniziò un percorso per la ricerca di locali da concedere a titolo gratuito esclusivamente per le finalità istituzionali dell'AVIS e consentire un rilevante servizio sociale per i cittadini. Successivamente a tale data, su alcuni organi stampa locali online, parvero articoli riportanti dichiarazioni dell'assessore Cenerilli, la quale precisò che si stava riprendendo un'area per poter realizzare una sede stabile e che nel frattempo sarebbero stati disponibili i locali del poliambulatorio ASL. Nel mese di agosto 2010 viene individuata una sede provvisoria per la sezione dell'AVIS di Cerveteri, sita in via San Rocco, in attesa di trovare una sistemazione definitiva. In data 4 febbraio 2015 l'ufficio stampa comune di Cerveteri comunicò, a seguito inaugurazione in via dei Bastioni del centro polivalente di Cerveteri, l'impegno di individuare insieme all'AVIS dei locali idonei alle attività di donazione e in linea con la normativa vigente e che A tal riguardo erano già stati stanziati in bilancio le risorse per il pagamento dell'affitto della nuova sede. In data 1 agosto 2017 fu inaugurata l'apertura del punto raccolta AVIS in via Martiri delle Foibe 109, autorizzato dalla Regione Lazio e gestito dall'AVIS di Cervera in collaborazione con l'AVIS Aureliana, con medico e due infermieri, lo staff dei volontari dell'AVIS, inaugurazione alla quale partecipò anche l'attuale sindaco. L'associazione di volontariato AVIS rappresenta un patrimonio prezioso e di solidarietà del nostro territorio e dovrebbe avere una sede idonea e decorosa per continuare a svolgere un'opera meritoria che contribuisce a salvare vite umane, raccogliendo sacche di sangue dai donatori, rappresentanti un contributo significativo alla Regione Lazio che da sempre segnala una sempre più alta richiesta di plasma negli ospedali. Il gesto della donazione consente a molte persone malate di avere un supporto per curare le proprie malattie o per sostenere delicati interventi chirurgici. Pagare l'affitto per i quadri concessi all'AVIS dovrebbe essere un dovere morale, oltre che un sacrificio che l'amministrazione comunale dovrebbe essere lieta di compiere in nome della solidarietà verso il prossimo. L'amministrazione comunale dovrebbe pubblicizzare e supportare l'attività dell'AVIS proprio per il fine sociale e di servizio alla comunità e a chi sta male, perseguito la stessa anche perché i costi la gestione e struttura del personale e attrezzature all'avanguardia sono azzerati e si raccolgono molte donazioni di sangue. Considerato che l'AVIS Comunale di Cervera è un'associazione benefica senza scopo di lucro, di forte valenza sociale, che presenta da tempo la propria opera di volontariato sul territorio comunale di Cervera, la donazione del sangue è un atto di alto valore morale, espressione di solidarietà umana che rende possibile, come già premesso, la pratica di interventi chirurgici e terapie che sono essenziali per curare e salvare vite umane. L'AVIS persegue gratuitamente scopi e finalità di pubblico interesse, consentendo in primo luogo, attraverso l'iscrizione dei soci donatori e la raccolta di sangue, di far fronte alle necessità trasfusionali delle diverse strutture sanitarie operanti sull'intero territorio nazionale, per il raggiungimento del fine di una più ampia e continua raccolta di sangue che vede il coinvolgimento di un crescente numero di cittadini anche a livello comprensoriale, dovrebbe rendersi necessaria la possibilità di avere una sede in comodato gratuito al fine di avere un notevole abbattimento dei costi primari e consentire un'attenta gestione delle giornate di donazione, che a questo punto si potrebbero realizzare strutture accoglienti a norma di legge. Per quanto sopra considerato, sia al Sindaco, al Consiglio Comunale, di procedere immediatamente in tal senso, impegnando lo stesso Sindaco, l'assessore competente del Consiglio Comunale tutto, a concedere con urgenza in comodato gratuito, in considerazione dei scopi altamente meritori dell'associazione in campo socio-sanitario, all'AVIS Cerveri uno dei locali di proprietà comunale attualmente disponibili, o altra tipologia da reperire e considerare, affitto, riscatto, eccetera, ritenuti congrui all'attività istituzionale o ad adeguare alle normative vigenti utili allo svolgimento dell'attività dell'AVIS Cerveri. 2. A predisporre ed attuare un piano di supporto sociale pubblicizzando con il patrocinio comunale la raccolta del sangue nel comune di Cerveteri. 3. A predisporre ed attuare, per quanto di competenza, tutte le iniziative e azioni sociali necessarie a supporto dell'AVIS Cerveteri per far sì che non si ripetano le precarie situazioni degli ultimi mesi e le innumerevoli richieste di aiuto delle ultime settimane. Grazie.
Grazie consigliere Orsomando. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, il Sindaco. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Vorrei fare una piccola cronistoria di quello che è successo a Cervete. Io quando sono diventato Sindaco, l'AVIS occupava uno spazio comunale che si trovava a via San Rocco, in quello spazio all'interno del quale era ospitato anche il centro sociale anziani. E per una serie di motivazioni che erano legate al costo degli affitti e al fatto che quei locali erano considerati non consoni dagli anziani, abbiamo fatto un bando e abbiamo individuato un nuovo locale, locale che è stato trovato alla Boccetta, nei locali dove per un periodo ha esercitato il ristorante Il Cavallino Bianco, nella parte bassa della Boccetta. Ora lì sono successi dei fatti, ovvero l'ASL centrale ha messo a disposizione dell'AVIS, sia di Cerveteri sia di Ladispoli, dei locali all'interno dello spazio polivalente, la Casa della Salute, che si trova esattamente al centro delle due città sulla via Aurelia. E questo era già in essere.
E si era però convenuto con la sede Avis di Cerveteri che trovare uno spazio nella parte di Cerveteri centro avrebbe probabilmente agevolato alcuni donatori di questa zona che erano ormai, diciamo, degli assidui frequentatori, e quindi noi ci siamo attivati, cosa che altri comuni vicino a noi non hanno fatto. Come ci siamo attivati? Prima abbiamo dato uno spazio all'interno del centro polivalente dove oggi sono gli anziani, sempre lì, che è quella via di Bastioni, come si chiama? Via Bastioni. E devo dire che la convivenza non è stata possibile, e mi duole ammetterlo, ma non è stata certo difficile per colpa degli anziani, perché l'Avis, diciamo, non ha saputo mantenere dei rapporti di buon vicinato. Devo aggiungere a questo che la nostra disponibilità a continuare a collaborare con loro è stata portata avanti nonostante alcune dichiarazioni, con una lettera che mi venne scritta ufficiale dal presidente dell'Avis, che dico pittoresche, per non usare il termine che meriterebbero, perché mi hanno insegnato che uno deve avere anche un rispetto per l'età, quindi, diciamo, lo porto anche quando, diciamo, in alcune occasioni forse dovrebbe venire, viene un po' meno, almeno dentro di me. A quel punto, diciamo, siccome quella convivenza non era possibile, abbiamo deciso, d'accordo anche con l'ASL, diciamo, del territorio, con, scusa, l'Avis provinciale, di erogare un contributo all'Avis perché loro potessero prendere una sede idonea, e così è andato. Quindi per un paio d'anni abbiamo dato un contributo economico. Devo dire questo nonostante non fosse mai stata firmata la convenzione, guardo il dirigente per avere conferma del fatto che la convenzione non c'è stata firmata tra noi e l'Avis. Abbiamo erogato questo contributo. Faccio presente, perché io sono uno che non si nasconde dietro a un dito, che nonostante il Comune dava un contributo che di fatto assolveva al pagamento dell'affitto di quel locale, su quel locale non c'era scritto Comune di Cerveteri, c'era scritto Principato di Cerveteri, quindi è possibile che ci fossero altri finanziatori che immagino continueranno a pagare, non più il Comune. Perché il Comune ha aperto un tavolo con l'Avis sovraccomunale, tavolo che non si è concluso, quindi fino a che non si conclude la convenzione non andrà in porto. E siccome mi sorprende che voi chiediate l'individuazione dei locali del Comune a disposizione, conoscendo il fatto che il Comune non ha dei locali, tanto che stiamo pagando ancora gli affitti, per esempio, per la multiservizi e per esempio per la polizia locale. Quindi il Comune non ha locali a disposizione, e immagino che i consiglieri dovrebbero saperlo. Abbiamo dato per tutti gli anni che era necessario un contributo all'Avis comunale, cosa che altri comuni non hanno fatto. Abbiamo poi avviato un tavolo con l'Avis sovraccomunale che ancora non si è concluso. Se alla conclusione di quel tavolo si stipulerà una convenzione e ci saranno le condizioni anche economiche, saremo i primi a dare un contributo. Va però detto, dobbiamo essere onesti con la città, che i soldi, diciamo, dei servizi sociali sono sempre quelli, quindi significa che se dovessimo decidere di continuare a portare avanti una convenzione, mi sembra che gli dessimo di 5.000 euro l'anno, sì, che quei 5.000 euro non andranno ad altri servizi. Per essere chiari, è giusto dire che quindi l'Avis ha uno spazio messo a disposizione dell'ASL presso la Casa della Salute, che è il luogo deputato, e che ha avuto, nonostante non sia escluso l'iter, diciamo, burocratico, un contributo per 2 o 3 annualità da parte del Comune, che ha contribuito in maniera determinante al pagamento dell'affitto. Poi il contributo noi davamo per fare quello che l'associazione voleva, insomma, non è che noi pagavamo l'affitto, però diciamo che era una cifra che consentiva di essere utile. Quindi io personalmente non sono d'accordo alla mozione, nonostante riconosco l'importante lavoro che l'associazione fa, però è giusto pure che vengano fatti i passaggi all'interno delle sedi istituzionali, e quindi ci auguriamo che questo rapporto con il tavolo sovraccomunale finisca. Non dico altre questioni, diciamo, che magari sono più spinose e più territoriali, però insomma da parte nostra non solo che è stata la disponibilità, ma ci è stato riconosciuto proprio dall'Avis sovraccomunale che in altri comuni non è avvenuto, e invece noi l'abbiamo fatto anche quando, mi sento di dirlo, era magari meno comodo, era più comodo per altri, però noi pensiamo che bisogna adempiere i nostri doveri indipendentemente dalla comodità, e quindi siamo qui pronti a continuare a fare il nostro dovere, ma personalmente voterò contro la mozione perché c'è un tavolo in piedi che voglio che prima si concluda.
Grazie sindaco, grazie. Ci sono altri interventi? Lamberto Ramazzotti.
No, dunque ho ascoltato con attenzione la risposta del sindaco. Il problema che è stato sollevato dai colleghi consiglieri è un problema che a Cerveteri ha una risonanza. Una risonanza deriva proprio da quello che fanno quelle persone che si dedicano, poi più o meno critiche ce ne stanno tante, però io sono convinto di una cosa, in primis che sollevare un problema affinché ci siano delle risposte, perché non è detto che un'interrogazione o una mozione ha una finalità generica, quella di dire vabbè, troviamo i locali e basta, sensibilizziamo il problema che c'è, che esiste, e su questo mi trovo d'accordo,
Per quanto riguarda individuazione di locali, la carenza di locali di Cerveteri ci sono anche delle case vecchie a Cerveteri che però senz'altro non possono avere le condizioni igieniche e sanitarie o agibili per poter poi servire a questa iniziativa, perché noi abbiamo dei beni dentro la boccetta, abbiamo dei beni, delle case davanti alla ASL, abbiamo alcuni beni che sono stati dati dai servizi sociali per gente disagiata. Il Sindaco oggi ha fatto una relazione che io onestamente ne prendo atto e non la conoscevo. A me mi interessa, come cittadino, che questo problema venga tenuto in considerazione da tutta l'amministrazione comunale affinché si possa evitare che questo centro per le donazioni del sangue, che poi diventa mai dire chissà cosa serve, è un problema serio, che magari l'amministrazione oggi con la sensibilizzazione, io non dico dobbiamo trovarla per forza o pagarla per forza, i soldi pubblici non si buttano dalla finestra, devono essere gestiti con oculatezza e trasparenza, devono essere gestiti con convenzione dei rapporti tra ente pubblico e associazione, però mi auguro che questa mozione che i consiglieri colleghi hanno fatto impegni quantomeno l'amministrazione a dare impulso e seguire con maggiore attenzione quello che il Sindaco adesso ha detto. Grazie.
Il Sindaco mi ha chiesto una precisazione, se glielo consentite.
No, perché ho capito dall'intervento di Lamberto che forse non sono stato chiaro. Io vi ringrazio per la mozione, perché secondo me il tema è importante, e se mi avete visto un po' piccato non era nei confronti vostri, con i quali non ho mai parlato di questo tema, ma perché è una vicenda che seguo da tanti anni e alcuni aspetti che sono avvenuti al di là della vostra mozione non mi sono sembrati gestiti nella massima correttezza. Quindi sono contento che avete presentato questa mozione e il mio nervosismo non era nei vostri confronti, quindi volevo precisarla questa cosa, perché non sapete qual è il pregresso ovviamente.
Ok, se ci sono altri interventi io aggiungo due parole a quello che ha detto il Sindaco. È chiaro, se ci fermiamo secco alla mozione quello che chiede è difficile votarlo, perché sappiamo benissimo che il Comune di Cerveteri non ha locale a disposizione, eventualmente dovrebbe localizzarli, prenderli in affitto oppure metterli in condizione quei locali, e dal punto di vista igienico-sanitario e anche dall'attività che fa l'Avis non è che basta dargli un locale così e arrivederci e grazie, diventa molto difficile. Mi convince molto di più quell'altra posizione che ha fatto intravedere nella posizione del Sindaco, è quello di favorire insieme alla ASL un tavolo dove ognuno possa mettere qualche cosa, l'ASL dalla parte sua, l'Avis dalla parte sua, il Comune di Cerveteri come supporto dalla parte sua, ma non può essere esclusivamente quello di dire dammi dei locali, quando sappiamo benissimo che non sarebbe possibile. Pertanto se la mozione rimane così com'è, con quei tre punti, io pure voterò contro, con molto dispiacere, però dovrò votare contro, perché non è possibile realizzare la richiesta o dare seguito alla richiesta. Differente è se il proponente magari possa modificare quei tre punti e dire di favorire un tavolo di concertazione tra gli enti, ASL, Regione Lazio, non lo so, e chi più e chi ce ne metta, e insieme al Comune di Cerveteri per trovare una risoluzione al problema che esiste. Prego.
Ma intanto io vorrei fare alcune precisazioni.
Chiedo scusa, vediamo se ci sono altri interventi. Sono interventi, io do la replica al proponente e poi andiamo in votazione. Quindi non ci sono altri interventi, prego consigliere Orsomando.
Dicevo, al di là del primo intervento del Sindaco poi rettificato in base a ciò che ha detto Lamberto Ramazzotti, io non credo ovviamente che non c'è stata la volontà di questa amministrazione di affrontare questo problema, è sotto gli occhi di tutti, non è che lo possiamo nascondere, al di là di quello che possono essere le diatribe che ci sono state, da quello che mi è sembrato di recepire tra l'amministrazione comunale e il Presidente dell'Avis, che a me non interessa, poi tra l'altro io guardo, noi guardiamo, non solo noi ma penso pure tutti voi, l'obiettivo principale, che è quello del lavoro che svolge appunto questa associazione. Poi per quanto riguarda i punti, io avrei da recepire, perché non ci siamo soffermati solo per quanto riguarda i locali comunali, ma addirittura di adottare un sistema per reperire con altre tipologie da considerare, affitto, riscatto, eccetera, oppure quando si parla del secondo punto, che credo che non ci sia niente di scandaloso a predisporre ed attuare un piano di supporto sociale pubblicizzando il lavoro dell'Avis, io non credo che sia un punto dove l'amministrazione possa tirarsi indietro, è semplicissimo. Il terzo punto è lo stesso, a predisporre ed attuare per quanto di competenza tutte le iniziative e azioni sociali necessarie a supporto dell'Avis. Io non credo che siano punti scandalosi, questi due punti potrebbero essere anche approvati. E per quanto riguarda invece quello che diceva il Presidente, sì, si può anche modificare ovviamente un tavolo di concertazione, perché qui non è che si sta facendo a gara, no, per approvare o meno la mozione, chi è più bravo, chi è meno bravo, è un argomento importante che viene seguito ormai da tempo, è una realtà che deve essere affrontata, cerchiamo di uscire da questo Consiglio Comunale, io lo dico pagatamente, anche con la proposta fatta al Presidente del Consiglio, affinché si possa dare un segnale concreto, insomma, grazie.
Sì, però a questo punto la mozione va modificata, perché io chiedevo, non lo so, adesso non lo so, la maggioranza, i consiglieri comunali fanno quello che vogliono, e io dicevo che per quanto mi riguarda potrei votare soltanto il terzo punto, non so se gli altri due punti vengono tolti, perché non posso prendermi l'impegno io, Travaglia Carmelo, consigliere Travaglia Carmelo, a concedere con urgenza un comitato gratuito, questo lo posso dire tranquillamente. Il terzo punto è una cosa che mi convince, perché si apre una trattativa tra il Comune e gli altri enti, però questo significa che andrebbero tolti i primi due punti, siccome che è una cosa che aspetta il proponente. Io sinceramente
direi, a predisporre ad attuare questo, parli del terzo punto, il quanto di prezzo di finanziazione va bene. E poi niente, sulla proposta che vi fatto tu inizialmente, esatto, possiamo anche
a favorire un tavolo di concertazione insieme alla ASL.
Tanto per dare un segnale, a me non interessa, voglio dire, alla fine capisco che non ci sono, anche se avrei da eccepire sui locali comunali, perché un po' di tempo fa, se non vado errato, il sindaco rispose ad una nostra interrogazione per quanto riguarda la gestione di alcuni locali comunali dove, se non sbaglio, sindaco, ancora non erano stati regolarizzati come gestione. Questa è l'interrogazione scritta, adesso non voglio andare, diciamo così, però io me la ricordo. Adesso non... Sì, c'erano dei locali gestiti ma non ancora regolarizzati nella gestione. Sì, non in affitto, in pratica erano stati dati in gestione a qualcuno ma senza essere regolarizzati, questo me l'aveva risposto lei su un'interrogazione. Quindi magari andiamo a rivedere questi locali se sono regolarizzati, nel tavolo che faremo, se eventualmente va fatto, oppure con una lettera che le scriveremo prossimamente, cercheremo di chiederle se questi locali sono stati regolarizzati. È una risposta che lei ha dato un'interrogazione un po' di tempo fa, adesso non ricordo quanto tempo fa, un anno e mezzo fa. E quindi niente, allora a questo punto, a parte il terzo punto, si può formulare quello che ha proposto il Presidente. Se sospendiamo un attimo, magari io chiedo la sospensione per 5 minuti e formuliamo direttamente la proposta.
Me potete anche sospendere, però io al terzo punto aggiungerei a favorire un tavolo di concertazione tra ASL, Avis e Comune di Cerveteri per la risoluzione del problema. Si apre un tavolo di discussione e vediamo il Comune di Cerveteri che cosa può dare e l'Avis che cosa può dare e l'ASL che cosa può dare.
Scusami, posso riscrivere?
Al terzo punto, aiuto alle ultime settimane, no? e favorire un tavolo di concertazione tra ASL, Avis e Comune di Cerveteri per la risoluzione del problema. Vediamo, ci mettiamo intorno a un tavolo, vediamo ogni ente che cosa può tirar fuori. Facciamo questo tavolo, magari l'ASL ci dice guardate io non ho niente, diventa difficile.
Ma infatti, certo.
Favorevole, un tavolo di concertazione per la risoluzione. Sì.
In realtà io ve lo dico per esperienza, perché già ho fatto una serie di passaggi, non ho nessun problema a fare un tavolo allargato, ma se il tavolo che abbiamo già aperto, ma lo dico solo per essere chiari, con l'Avis sovraccomunale si va a concludere e si stabilisce una convenzione, è chiusa, perché tanto l'ASL non ce l'ha i locali, ve lo dico perché se no l'avremmo risolto 3 anni fa, cioè noi abbiamo dovuto trovare questa soluzione perché l'ASL non ha locali, o meglio l'ASL dice nel momento in cui te lo propongo sulla casa della salute ho fatto il mio dovere. Quindi io per questo vi dico, no, ma non volevo, va bene il cambio, però volevo darvi un contributo solo.
Allora, chi è favorevole all'approvazione di questa mozione originale come la, con tutte e 3 punti, sì. È favorevole Orsomando, Belardinelli, Piergentili, Falconi e Garbarino. Chi è contrario? È contrario Travaglia, Pascucci, Galli, Nucci, Costantini, Mundula, Porro, Bellomo, Ferretti, Luchetti, Gnazzi e Di Maggio. La mozione è respinta. Adesso passiamo a... adesso passiamo alla mozione della modifica del regolamento comunale per dare attuazione all'articolo 57,3 dello statuto comunale. Anche qui naturalmente c'è un refuso, un errore dove vi definite capogruppo, ma in realtà no, però dico, io l'ho accettata in qualità di consiglieri comunali. Chiedo scusa, io devo precisare. Prego, consigliera.
Allora, grazie Presidente. E io direi che ringrazio innanzitutto il consigliere Garbarino per l'inversione dell'ordine delle mozioni e proprio per questo, per non rubare tempo, volevo far presente che visto che questo Consiglio Comunale stranamente mi sembra particolarmente tranquillo e con un'apertura da parte della maggioranza verso l'opposizione, a parte il mio screzio col Presidente Comunale, col Presidente del Consiglio, no, volevo dire che ho notato, e questa è una cosa che è sfuggita in sede di approvazione del regolamento a me, ma come anche ad altri consiglieri, che avevamo votato una mozione l'11 dicembre 2017 all'unanimità per inserire nel regolamento del Consiglio anche l'istituto delle mozioni, la regolamentazione dell'istituto delle petizioni popolari, delle istanze e petizioni popolari, che è stato riprevisto di nuovo dal nuovo statuto all'articolo appunto 57,3, dove dice che il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi e le forme di proposizione, di istanze e petizioni presentate, però poi in realtà nel regolamento non è stato riportato. Questo, ripeto, per una svista un po' di tutto il Consiglio, abbiamo ignorato una mozione che era stata approvata, modificata appunto e tutto quanto, ma soprattutto io lo dico perché adesso anche in questi giorni alcuni cittadini hanno sottoscritto una petizione, credo che abbia raggiunto 200 firme, però visto che il regolamento non lo prevede, non può trovare attuazione. Quindi siccome si tratta proprio di una lacuna del regolamento, che come consiglio io credo ci dobbiamo prendere l'impegno di modificare, perché per dare risposte ai cittadini, anche in ossequio appunto a quella mozione approvata all'unanimità da tutto il Consiglio, poi proprio su proposta del Sindaco che ci aveva invitati a portarlo nei lavori della Commissione, però ripeto, per una svista un po' di tutti alla fine non è stato portato, quindi voglio proporre questa mozione, però nel senso di dire non di apportare una modifica nel nuovo regolamento, perché come abbiamo detto prima la mozione non modifica il regolamento, ma anche in questo caso di non lo so a questo punto sempre se fare un tavolo per modificare il regolamento, però in tal senso, perché comunque una laguna c'è. Vedo il Presidente che vuole intervenire, grazie.
Sì, io voglio intervenire perché in un primo momento questo problema è nato in ufficio e abbiamo tirato fuori anche la mozione, no? In un primo momento poteva sembrare, lo dico con molta franchezza, che sì, ci fosse questa lacuna. In realtà poi ho riflettuto un pochino, ho detto ma perché c'è stata questa lacuna? C'è stata una mozione presentata da un insieme di consiglieri votata all'unanimità. Lo statuto l'ha recepita. è già quella una volontà, non c'è bisogno di adesso di fare una proposta. Adesso i regolamenti comunali come si approvano, come si presentano? Ci vogliono 5 consiglieri comunali che fanno una proposta o la giunta che la fa sua, che fa una proposta. Il consiglio comunale ce l'ha già la volontà. Non è che deve fare un'altra votazione. Io, secondo me, da come l'ho interpretata io, già lo statuto ce l'ha, quindi non è che dal regolamento comunale noi possiamo tirare fuori, è come tutti i regolamenti. Adesso ci vorrebbe che 5 consiglieri comunali oppure la giunta comunale fa sua questa volontà e propone al consiglio. Ecco perché secondo me una mozione non c'ha nessun significato. No, però voglio dire, siccome che già l'abbiamo preso questo impegno, l'abbiamo preso nello statuto comunale, che è ancora più forte, quindi io dico, no, dobbiamo dire, ho 5 consiglieri comunali che sono interessati a questo argomento, portassero una proposta nel prossimo consiglio comunale, e vi dico di più, c'è l'iniziativa dei consiglieri comunali, presentano un punto all'ordine del giorno e noi già ce l'abbiamo la proposta. Quindi voglio dire, questa mozione è una ripetizione di un impegno che già ce l'ha lo statuto, ecco perché secondo me non serve questa votazione. Se la volete votare la votiamo, però secondo me non serve. Prego.
Presidente, io l'ho premesso che era appunto una cosa sfuggita a tutti, perché è stata approvata una mozione a dicembre, unanimità, che però non ha avuto seguito nella Commissione. Lo statuto è vero che l'ha recepito, però lo statuto dice che è il regolamento del Consiglio Comunale che deve disciplinare i termini, perché oggi a quei 200 cittadini una risposta come la diamo? Non si sa in che tempi, in che modalità, quindi comunque il regolamento ha una laguna. No, Presidente, lo statuto dice il regolamento del Consiglio Comunale, quindi va inserita nel regolamento del Consiglio Comunale. E allora deve cambiare lo statuto.
Allora, chiedo scusa.
No, Presidente.
La nostra amministrazione ha una serie di regolamenti, sì, che non vengono attuati all'interno di questo regolamento comunale.
57...
Ha una serie di regolamenti. Secondo me, come il regolamento della commissione edilizia, come altri regolamenti, il regolamento degli anziani, non è che sta qua il regolamento degli anziani.
Presidente, lei sta facendo però un errore, perché è lo statuto che dice è il regolamento del Consiglio comunale che disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi e le forme di proposizione di istanze e petizioni presentate.
Guarda,
lo dice lo statuto.
Anche che io sbaglio, però secondo me ci vogliono 5 consiglieri o la giunta che faccia l'altra proposta.
Se mi fa concludere.
Io
infatti
vorrei sentire anche il segretario, perché su sta cosa sono cose enormi. Prego, segretario.
Beh, forse è il caso di fare un po' di chiarezza. Allora, non c'è dubbio che lo statuto rinvii al regolamento del Consiglio Comunale, però dobbiamo distinguere il regolamento del Consiglio Comunale, inteso come regolamento che il Consiglio Comunale approva per disciplinare i propri lavori e le proprie prerogative, da quello che è il regolamento che rientra nella competenza del Consiglio Comunale. Ora, le istanze, le petizioni e quant'altro che sono previste dallo statuto come linea di principio, ha bisogno di essere attuate con una regolamentazione che rientra nella competenza del Consiglio Comunale. Questo è. Quindi, un qualsiasi regolamento che disciplini in maniera specifica, dettagliata, le modalità con le quali le istanze, le petizioni e le altre cose, insomma, in attuazione di quella norma dello Statuto, vanno presentate. Quindi, poi le modalità sono quelle del Presidente, che prevede lo statuto con una proposta di 5 consiglieri o con un tavolo di lavoro che elabori una proposta condivisa, insomma, o anche la giunta.
Sì, Ramazzotti, vai. Prego.
Chiaramente c'è una distorsione nella lettura di come è così esposto, perché se noi andiamo... Ho capito perfettamente e ha ragione il segretario quando ha fatto esposizione, però letto così l'articolo 57,3 che dice il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento, cioè dice che c'è uno solo, no? Con un regolamento, il Consiglio Comunale disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi e le forme di proposizione, distanze e petizioni presentate. cioè da come è messo sembra che solo nel regolamento, invece non lo sappiamo chi tanti anni che sta qua, che va fatta una regolamentazione apposita, però la collega letto, sì, però non ha torto lei quando dice, qui dice in questa maniera molto, però io ho capito perfettamente perché se ne è già parlato anche in passato, va regolamentato appositamente questa cosa, grazie.
Sì, prego consigliere.
Allora, premesso che non è importante quale sia il regolamento, l'importante è che queste petizioni dei cittadini vengano regolamentate, perché ad oggi abbiamo una petizione, ripeto, firmata da 200 cittadini, alla quale credo che verrà risposto come ad una precedente che, visto che non c'è il regolamento, non può essere data risposta, perché il precedente segretario comunale aveva dovuto rispondere così. Quindi è necessario adottare questo regolamento ad hoc, quello che sia. Non è, a me non interessa dove venga regolamentato. Lo proponiamo noi. Quindi, se la Giunta non lo vuole fare, perché ha detto il problema è chi lo propone, quindi prendiamo atto che la Giunta non ravvisa questa necessità di regolamentare uno strumento di partecipazione diretta come quello delle istanze e petizioni dei cittadini, ne prendiamo atto, certo, detto da un'amministrazione democratica ci lascia pensare, però questo era l'impegno di noi consiglieri di opposizione, siamo in grado di raggiungere fortunatamente il numero di 5 consiglieri, presenteremo al prossimo Consiglio Comunale un regolamento che verrà poi sottoposto all'approvazione del Consiglio, oppure si prende l'impegno della Giunta, dice voi.
Allora, siccome che mi sembra che l'approvazione della mozione, quella che parliamo dell'altro anno, è stata fatta all'unanimità, potremmo fare un tavolo condiviso, facciamo una commissione di 4 consiglieri e ci mettiamo intorno a un tavolo e lo tiriamo fuori insieme. Io credo che sia la cosa più, no? Ecco, io dicevo che non serve votare questa, perché già ce l'aveva. La volontà c'era, già c'era stata, quindi secondo me
Presidente,
potremmo...
Io l'ho premesso prima di leggerla, che appunto questa mozione così com'era non andava votata.
Guarda, se volete ci vediamo in un secondo tempo, in una prossima conferenza dei capigruppo, si deciderà qual è la commissione.
Noi la facciamo, ok.
Faremo una commissione di 4 persone, 2 e 2 se volete, guardi, e tira fuori una bozza.
Ancora.
Allora, premesso che, come ho detto fin dall'inizio, la mozione è così com'era, ho detto, visto che vedo oggi per la prima volta forse un'apertura da parte della maggioranza, questa mozione così come è stata presentata non può essere votata perché la mozione non può modificare il regolamento, accogliamo la proposta del Presidente di fare un tavolo di concertazione, fermo restando che comunque, siccome è una cosa che per quanto ci riguarda è urgente, noi nel frattempo prepareremo anche un regolamento, poi se si riesce a farlo di comune accordo o se lo portiamo in Consiglio Comunale, questo vedremo. Se è di comune accordo per noi va benissimo, perché vogliamo appunto condividerlo con la maggioranza. E vogliamo soprattutto raggiungere l'obiettivo di dare risposte ai cittadini che ad oggi, ripeto, la petizione che è arrivata oggi a tutti i consiglieri, è stata girata, non può avere risposta perché non c'è un regolamento. Quindi, siccome è già la seconda volta, perlomeno da quando sono qui io in 2 anni, credo che una soluzione vada trovata più presto. Per cui la mozione viene ritirata e con l'impegno del Consiglio Comunale a predisporre questo tavolo di concertazione, fermo restando che laddove i tempi dovessero allungarsi troppo, noi consiglieri di opposizione ci prendiamo l'impegno di presentare un ordine del giorno o il regolamento da sottoporre al Consiglio. Grazie.
Va bene, grazie consigliera Belardinelli. Passiamo a quell'altra mozione, che è una mozione presentata dal consigliere Garbarino sulla raccolta porta a porta dell'olio vegetale esausto. Credo che è rimasta solo questa come mozione e poi abbiamo 2 interpellanze. Prego consigliere Garbarino.
Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare i consiglieri di opposizione presenti e soprattutto anche i consiglieri di maggioranza presenti che consentono il mantenimento del numero legale. Quando è giusto...
È un dovere sempre.
però quando è giusto sottolineare dei comportamenti corretti a me fa piacere, anche perché senza numero legale non potrei discutere questa mozione, molto semplice. Quindi grazie. Vado a presentare questa mozione che nasce da varie segnalazioni di cittadini che hanno avuto difficoltà con un servizio che già è reso dal comune, cioè il servizio della raccolta dell'olio vegetale esausto. Nel comune di Cervederi questo servizio è fornito sostanzialmente da una ditta appaltatrice, che non è la ditta che si occupa della raccolta differenziata, voi lo sapete tutti, ma io lo ripeto per chi ci ascolta ovviamente, che è una ditta che appunto ha preso un accordo triennale col comune di Cervederi per la raccolta dell'olio vegetale esausto. In che modo? Distribuendo sul territorio alcuni contenitori, sono quei grossi cilindri gialli che potete vedere in alcune zone del nostro territorio, dove appunto le persone possono andare a versare l'olio che deriva dalla frittura, dall'olio utilizzato in cucina per cucinare appunto gli alimenti. E mettere, esatto, dei contenitori, non per versare l'olio direttamente, per mettere i contenitori dell'olio, grazie consigliere della correzione. Ecco, questi grossi contenitori gialli che vedete distribuiti sul territorio sono però, hanno un numero limitato, sono 17 se non sbaglio, ma poi nella mozione lo dico in maniera più corretta, e abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da cittadini, soprattutto anche anziani, che hanno difficoltà a recarsi a conferire l'olio vegetale esausto, e di conseguenza visto che si sta muovendo qualcosa anche a livello di legislazione nazionale, anche a livello di istituzioni nazionali in merito al porta a porta dell'olio esausto, vogliamo proporre questa idea per vedere se in qualche modo si può venire incontro ai cittadini, visto che questa mozione nasce dalle loro segnalazioni. Quindi vado a leggere, premesso che l'olio vegetale esausto, cioè quello che deriva dai residui della frittura in cucina, dalla cottura, da scarti di scatolette e di conserve sott'olio, rappresenta un grande rischio ambientale sia per il suolo che per le acque, e che l'olio esausto che arriva in mare tende a formare uno strato superficiale che impedisce agli organismi marini di ricevere ossigeno e luce necessarie per le funzioni vitali, e che ogni chilo d'olio esausto può inquinare fino a 100 metri quadrati di superficie d'acqua, e che l'olio che arriva invece al suolo contribuisce a impermeabilizzarlo, impedendo quindi il regolare flusso dell'acqua e danneggiando le forme di vita presenti nel suolo, con evidenti danni anche all'agricoltura, e che l'olio vegetale esausto potrebbe diversamente essere una risorsa se correttamente smaltito e riciclato, ad esempio nella produzione di biocarburanti, e considerato che ad oggi nel comune di Cervederi vige un accordo triennale, in scadenza quindi nel novembre del 2019, con la ditta Game SRL di Roma, per la raccolta dell'olio vegetale esausto attraverso il posizionamento e quindi lo svuotamento di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, e che i contenitori per l'olio esausto sono 17, di cui 6 a Cervederi Centro, 4 a Cerenova e 1 per frazione, soltanto, aggiungo io, per Campodimare, Val Canneto con un solo contenitore, I Terzi, Sasso, Due Casette, Ceri e Borgo San Martino, e che avendo Cervederi un'estensione di 134 circa chilometri quadrati, sembrano non sufficienti a garantire un'adeguata capillarità, malgrado la bontà dell'iniziativa e malgrado anche i dati di conferimento, nel 2018 erano circa 128.000 litri conferiti. E visto che recentemente si sta anche, e parliamo di poche settimane fa, si sta anche lavorando nella Commissione ambientale alla Camera ad un accordo tra l'ANCI e il CONOE, cioè il consorzio che si occupa dello smaltimento degli oli vegetali esausti, che preveda l'avvio del servizio di raccolta porta a porta dell'olio esausto già dall'inizio di quest'anno. Tutto ciò visto, premesso e considerato, si impegna sindaco e assessore di competenza a mettere in campo tutte le azioni necessarie per integrare all'attuale sistema di raccolta rifiuti porta a porta anche la raccolta dell'olio vegetale esausto, eventualmente e questo è un suggerimento, istituendo un tavolo di confronto con la ditta che è MSRL e se vorrà contribuire anche con la ATI appaltatrice del contratto di igiene urbana per una possibile collaborazione nella raccolta porta a porta dell'olio esausto o in qualsiasi altro modo si ritenga opportuno. E inoltre a mettere in campo una campagna di sensibilizzazione e informazione dei cittadini sul corretto smaltimento dell'olio vegetale esausto e sui rischi correlati ad uno smaltimento improprio. Grazie.
Allora, consiglieri, se prendiamo posto, iniziamo il dibattito. L'assessore Gubetti mi ha chiesto di parlare e mi sembrava giusto farla intervenire. Prego, assessore.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io volevo solo dare alcune precisazioni di natura tecnica così poi potete aprire il dibattito. Intanto volevo ringraziare il consigliere Garbarino per la sensibilità che mostra sempre rispetto ai temi ambientali e in questo modo ci consente anche magari di portare all'attenzione dei cittadini dei temi importanti come questo. Questo è un servizio, quello della raccolta degli oli esausti, che io appena sono stata nominata assessore 3 anni fa mi sono subito attivata per trovare una soluzione, perché nella nostra città non veniva effettuata questa raccolta e, come giustamente sottolineava il consigliere Garbarino, la dispersione dell'olio vegetale, come avviene magari da cittadini poco informati che lo sversano attraverso le condotte, provoca degli inquinamenti e dei danneggiamenti sia alle condotte sia ai depuratori sia poi che si riversa come inquinamento ambientale, quindi mettere i cittadini nella condizione di disfarsi di questo residuo, di questo rifiuto nel modo corretto è secondo me un'azione appunto sacrosanta, e nella nostra città non c'era la possibilità di, se lo volevamo smaltire correttamente, io mi ricordo all'epoca erano presenti dei raccoglitori solo alla Dispoli, più vicini, che però io che li utilizzavo li trovavo assolutamente non idonei, perché quelli che sono presenti alla Dispoli bisogna sversare l'olio, cioè sono dei contenitori di olio e spesso succede che il contenitore si riempie, l'olio fuoriesce, poi ti devi riportare indietro la bottiglia vuota, sporca d'olio, quindi lo trovavo scomodo. Per cui quando da assessore ho iniziato la ricerca della soluzione per questo tipo di rifiuto, le criticità che avevo osservato nel servizio di Lea Dispoli ho cercato di non farle ritrovare al cittadino di Cerveteri. Quindi la prima cosa che ho fatto con i miei uffici quando ci siamo attivati per la ricerca di questo servizio era innanzitutto trovare un servizio che fosse a costo zero, e ci tengo a sottolineare che in questo momento questo servizio non costa niente alla nostra collettività e invece ha una ricaduta ambientale molto importante, perché ci fa risparmiare sulla depurazione e ovviamente sull'ambiente. Seconda cosa, ho cercato un'azienda che fosse certificata dal CONAE, che è il Consorzio Nazionale per la Raccolta e lo Smaltimento degli Oli Esausti, e poi ho cercato un sistema che fosse il più semplice e pulito anche per il cittadino. Come funziona il nostro sistema? Ci sono queste campane posizionate sul nostro territorio, nelle vie principali, vicino alle scuole, vicino ai supermercati. Non sono 18 ma sono un po' di più, sono 20 in questo momento. A Valcanneto per esempio ce ne sono 3, lei diceva era una sola. Allora si vede che non è aggiornato, perché le abbiamo mano a mano implementate a seconda anche delle richieste, e ovviamente se consigliere Garbarino, lei ha delle richieste specifiche di cittadini che in alcune zone non si sentono serviti, possiamo implementarle ulteriormente. Il servizio come funziona, e lo dico soprattutto per i cittadini che sono in ascolto, loro raccolgono l'olio esausto all'interno di una bottiglia in plastica che chiudono e possono conferire interamente all'interno della campana insieme alla bottiglia. Una volta che le campane sono piene vengono portate via interamente, cioè tutta la campana, e viene riposizionata una campana che è quindi sempre pulita e igienizzata. L'olio che viene raccolto viene poi trasformato in biocombustibile, quindi in biodiesel, che ha, è una fonte di energia rinnovabile non inquinante, quindi in insomma l'operazione è molto interessante. Nei 24 mesi, no ormai sono 28 mesi in cui è stato attivato il servizio, perché è partito il 1 gennaio del 2017, abbiamo raccolto 26.605 litri e la GAME mi diceva che il nostro comune è molto virtuoso in questa raccolta e che all'interno delle campane i cittadini conferiscono correttamente, cosa che non avviene in tutti i comuni. Quindi diciamo io come assessore sono molto soddisfatta di questo servizio e di come l'abbiamo messo in piedi. Evidenzio solo che il fatto di trasformarlo in un servizio porta a porta, dal mio punto di vista che è puramente tecnico, in questo momento mostra una serie di criticità. Uno, che non può essere a costo zero, questo mi sembra evidente, perché la produzione di olio, non credo che ognuno di noi produca un quantitativo quotidiano di olio esausto che ci consenta di andare a coprire i costi di tutti i chilometri che vengono fatti per venirtelo a raccogliere a casa. Due, diciamo che anche aggiungere chilometri a mezzi che si spostano all'interno della città non può che favorire l'aumento dell'inquinamento, quindi lo vedo un po' un fattore negativo. Siccome questo è un rifiuto, un po' come gli abiti vecchi che raccogliamo nei cassonetti di prossimità, è un rifiuto che non viene prodotto quotidianamente ma in poche quantità e raramente, penso che il servizio effettuato con i cassonetti di prossimità sia sufficientemente adeguato. In più è presente presso l'isola ecologica, anche lì è possibile sempre conferire e comunque abbiamo la disponibilità da parte dell'azienda di implementare le campane qualora non risultino.
Grazie assessora. Grazie, della sua disponibilità e delle citazioni che ci ha dato. Allora, ci sono altri interventi, c'è l'intervento di Andrea Mundula. Prego consigliere.
Sì, grazie Presidente. Dunque io chiaramente anch'io mi associo a quello che diceva l'assessore Cubetti sul fatto che accolgo favorevolmente questa mozione. Anche secondo me ritengo che la raccolta di prossimità per una tipologia di prodotto del genere sia sufficiente, però personalmente dico che non ci avrei niente in contrario a ipotizzare un discorso di raccolta porta a porta fatto dalla ditta a condizione che non aumentino i costi per il servizio. Cioè se la ditta è disponibile a trasformare il servizio di prossimità in un servizio porta a porta, personalmente io potrei pure proporre agli uffici di fare questo tipo di verifica. Se la ditta è disponibile, ben venga, cioè miglioriamo il servizio per i cittadini, li invogliamo ulteriormente a proseguire su questo discorso di differenziazione. Quindi personalmente non sarei contrario e tutto sommato forse non so se sia necessario fare una piccola modifica alla mozione per tenere conto di questo, ma diciamo che quando si dice eventualmente istituendo un tavolo di confronto, ecco, si può anche ipotizzare che questo significhi, ecco, no, però vada precisato che i costi non debbano aumentare, secondo me quello è essenziale, non possiamo pensare di incrementare ulteriormente il costo del servizio. Grazie.
Prego consigliere Ramazzotti.
Nel ringraziare il collega Garbarino di questa mozione che senz'altro voterò, però recepisco tecnicamente quello che sia detto l'assessore e quello che ha detto Mundula. Importante che il cittadino per questo ulteriore servizio non subisca un altro costo, perciò la precisazione di Mundula, se siamo d'accordo, io chiedo che venga inserita in questa mozione. Nel consultare ha detto una cosa correttissima e mi trovo d'accordissimo, se la società che fa questo servizio, a condizione che questo non gravi sulle spalle del cittadino. Grazie.
Io credo che con questa piccola aggiunta la mozione può essere tranquillamente votata, per quanto mi riguarda. Sì, prego consigliere Garbarino che ci dice che cosa vuole aggiungere.
Sì, ringrazio innanzitutto l'assessora e apprezzo molto il suo intervento e naturalmente nel punto nel primo punto in cui appunto chiedo mettere in campo tutte le azioni necessarie per integrare all'attuale sistema raccolta rifiuti il porta a porta e poi istituendo un tavolo di confronto con la ditta e concludo o in qualsiasi altro modo si ritenga opportuno. Il concetto diciamo è proprio questo, perché laddove dovessero essere considerati degli impatti negativi anche a livello di inquinamento e di circolazione di mezzi, una maggiore capillarità delle campane può essere una soluzione alternativa. Viceversa, se invece la circolazione di mezzi potrebbe essere sostenibile e attivare il porta a porta anche, è chiaro che invece un discorso di costo zero per il cittadino è fondamentale e non si può prescindere da questo. Quindi il primo punto diciamo che riassume questi concetti e sostanzialmente una maggiore capillarità ad esempio può sostituire un porta a porta, perché quello che manca ai cittadini è appunto la vicinanza magari alla campana, perché chiaramente se sono 18 o 21 o 22 è chiaro che non possono coprire tutta l'estensione. Sono però disponibilissimo, assolutamente raccolgo l'invito del consigliere Mazzotti e del consigliere Mundolo anche a inserire nel primo punto la dicitura con nessun aumento di costi a carico dei cittadini, nessun incremento di costi del servizio a carico dei cittadini. Anche alla fine della frase può essere inserita direttamente questa dicitura. Se devo venire lì?
Sì. Credo che sarebbe meglio, in attesa che appunto consigliere Garbarino fa quella piccola aggiunta. Sì, permettetemi di ritornare un attimo indietro, che non c'entra niente, però utilizziamo questo tempo morto. Per quanto riguarda la mozione precedente, se l'opposizione farà pervenire due nomi per quella piccolo tavolo di lavoro su quel regolamento e due li fa pervenire la maggioranza, io convocherò la prima riunione e poi permettetemi di uscirne fuori, perché dopo non vorrei che mi dicano Presidente, no. Allora, fatemi avere due nomi, prendiamoci un tempo per poter fare questa proposta. No, credo che sarebbe il caso che sentite anche gli altri. Io vi dico subito che potremo nella discussione del fine giugno. Allora, abbiamo terminato l'aggiunta di quella piccola frase, se ci volete, no, la rileggo io, eccola qua. Allora, al punto 1, lo rileggo completamente, dice mettere in campo tutte le azioni necessarie per integrare all'attuale sistema di raccolta di rifiuti porta a porta anche la raccolta dell'olio vegetale esausto, eventualmente istituendo un tavolo di confronto con la ditta Game SRL e se vorrà contribuire con l'ATI appaltatrice del contratto di igiene urbana per una possibile collaborazione nella raccolta porta a porta dell'olio esausto o in qualsiasi altro modo si ritenga opportuno senza alcun aumento del costo del servizio a carico dei cittadini. Al secondo punto mettere in campo campagna di sensibilizzazione, questa già l'avevamo letto prima. Chi è favorevole ad approvare questa mozione con questa modifica? All'unanimità. Allora, adesso abbiamo terminato tutte le mozioni, passiamo alle interpellanze. Abbiamo due interpellanze. Una, tutte e due l'ha presentata il consigliere Garbarino, uno riguarda gli interventi urgenti di riqualificazione delle aree verdi pubbliche ex Cerelandia e Parco Falcone Borsellino. Prego consigliere Garbarino, ha 10 minuti di tempo per esporre.
Grazie Presidente. Dunque, ovviamente questa interpellanza è stata scritta il 23 aprile del 2019 e in tale data ancora non si era mosso nulla di nuovo sull'area particolarmente di l'ex Cerelan, diciamo, del parco a largo Tuculca e località Cerenova, mentre proprio in questi giorni abbiamo visto che sono stati eseguiti dei lavori per una riqualificazione del parco, uno sfalcio dell'erba alta, una potatura degli alberi, e che è prevista l'apertura prossima, si parla forse del primo di giugno. Nonostante questo l'interpellanza ha comunque l'intento di voler chiarire, oltre alla semplice apertura, quale sia l'intenzione di vera riqualificazione di quell'area e anche dell'area di Parco Falcone Borsellino, che potete andarci anche oggi, noi ci siamo stati, e versa in condizioni fatiscenti anche quella, con recinzioni rotte e attrezzature sportive non utilizzabili. Quindi comunque l'intento dell'interpellanza rimane, e l'intento è quello proprio di capire qual è l'obiettivo del Comune su queste due aree, al di là della semplice riqualificazione. Nel caso di Cerelandia, ad esempio, al di là del semplice sfalcio dell'erba e podatura degli alberi, qual è il reale intento e anche quali sono le tempistiche per rendere ai cittadini, a tutta la comunità di Cerveteri, un parco pubblico verde, ma un punto verde di qualità, e non soltanto un parco verde che senza una dovuta manutenzione può di nuovo ridursi in condizioni di non fruibilità per la comunità. Di conseguenza, nell'interpellanza, che ha come oggetto interventi urgenti di riqualificazione delle aree verdi pubbliche ex Cerelandia e Parco Falcone Borsellino, visto che in data 8 giugno 2018, con la deliberazione numero 69, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di acquisto attrezzature ludiche per le aree verdi denominate Cerelandia e Parco Borsellino, e che alla stessa era connesso l'allegato A, contenente il progetto dettagliato per l'acquisto delle attrezzature ludiche, ivi inclusi giochi inclusivi, scusate il bisticcio di parole, pavimentazioni antitrauma e aree picnic sempre inclusive, e che in data 4 settembre 2018, con determina numero 1345, sono state avviate le procedure utili alla richiesta di un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 150.000 euro al fine di reperire le risorse necessarie all'acquisto di attrezzature ludiche per le aree verdi denominate Cerelandia e Parco Borsellino, e che l'entrata è stata iscritta al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 al titolo 6, tipologia 300, capitolo 2962, e che in data 5 ottobre 2018, con determina 15.02, è stato dato atto della concessione del prestito di 150.000 euro dalla Cassa Depositi e Prestiti, posizione 6047921, della durata di 20 anni e con inizio 2019. E considerato che le due aree verdi sono attualmente in condizioni di disuso, degrado e non sono fruibili alla comunità, e che le stesse, malgrado le recensioni, comunque facilmente superabili, vengono spesso utilizzate impropriamente da giovani e anche adulti che cercano luoghi isolati per consumare alcolici o altro, e pertanto nelle aree verdi succitate rischiano spesso di accumularsi rifiuti di ogni genere, vanificando azioni di bonifica come quelle intraprese ad esempio nell'area di Cerelandia, costata al Comune la somma di 50.000 euro circa, spesa in danno ma non ancora recuperata, e che il protrarsi dei tempi di riqualificazione e recupero delle due aree sta privando da circa due anni i cittadini e i giovani di Cerveteri di importanti e cruciali punti di aggregazione e svago, minando la serenità e la sicurezza della vita sociale dei nostri giovani, e che con l'avvento della stagione estiva, specialmente nella frazione di Cerenova, della Marina, quindi di Cerveteri, il numero di abitanti è destinato ad aumentare di diverse migliaia di unità, e che pertanto un'area verde attrezzata pubblica e fruibile sarebbe di grande aiuto alla comunità residente e turistica, e agevolerebbe anche il transito di ulteriori turisti, anche occasionali, con evidenti vantaggi per tutti gli esercizi commerciali locali. Tutto ciò visto e considerato, si interpella la Giunta Comunale, nella persona dell'assessore competente Elena Gubetti, all'assessore all'ambiente, per sapere la data di inizio presunta dei lavori di riqualificazione delle due aree e se l'amministrazione comunale preveda la loro riapertura al pubblico per la stagione estiva 2019. Grazie.
Allora, grazie consigliere Garbarino, risponde il sindaco, ricordo sindaco che ci sono 5 minuti di tempo per la risposta.
cercherò di essere velocissimo. Il 2 maggio sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza, di pulizia dell'aria e di verifica delle alberature, che sono propedeutica all'apertura nuova del centro che noi chiamiamo Area Verde Comunale di Largo Tuculca, posto all'ingresso nord di Marina di Cerveteri, già noto come Cerelandia. A 2 anni della chiusura, non dipesa dalla volontà dell'amministrazione comunale, l'ente restituisce quindi ai cittadini questo importante luogo di aggregazione per le famiglie. Ci tengo a ricordare che i gestori dell'area sono stati condannati in tutti i gradi di giudizio per il mancato rispetto della convenzione sottoscritta con il Comune, fino ad arrivare alla sentenza del Consiglio di Stato che ne ordinava lo sgombero immediato. Quindi aver sentito dire da persone male informate o da parte dei gestori in malafede che c'è stata una volontà dell'amministrazione di chiuderli non è così. Anzi, ci tengo a ribadire che il Comune avrebbe probabilmente potuto esercitare una maggiore pressione anche prima dell'ultimo grado di giudizio, ma ha preferito attendere che l'esito del processo fosse finito. I gestori, oltre a non corrispondere l'affitto e a non pagare le utenze di pertinenza del Comune, contrariamente a quanto prevedeva la convenzione, tutte le opere migliorative avrebbero dovuto essere lasciate alla collettività, quindi tutto quello che hanno fatto doveva essere dei cittadini, hanno causato oltre 100.000 euro di danni, demolendo tutte le strutture e lasciando lo stato d'abbandono rifiuti speciali che hanno richiesto interventi di bonifica per una cifra di circa 50.000 euro. Questi sono i benefattori. Io credo che il mondo si divide in due grandi categorie, quelli che fanno il bene della comunità e quelli che infrangono le regole. Per quelli che infrangono le regole esiste una parola specifica, si chiamano delinquenti. La data prevista per la fine dei lavori è il 15 giugno prossimo e l'area sarà nuovamente fruibile da tutta la cittadinanza. Nel dettaglio gli interventi interessano il ripristino dell'area in modo da garantirne la riapertura immediata, l'utilizzo in totale sicurezza dello spazio, come la potatura delle alberature, lo sfalcio e la rigenerazione del fondo erboso tramite lo spargimento di compost di origine vegetale ed alcuni lavori da un punto di vista dell'impiantistica che permetteranno la pianificazione di ulteriori interventi di completamento. Quindi il parco verrà riaperto, come ho detto prima, così com'è. Poi verranno fatti ulteriori interventi che sono stati, diciamo, per i quali sono stati già stanziati di soldi, che prevederanno entro il luglio del 2019 il completamento dei lavori con 3 polarità: l'area bimbi, un'area ragazzi che sarà considerata skate e parkour e un'area fitness dedicata invece a tutti con delle attrezzature. Quindi ripetiamo, 15 giugno riapertura del parco senza niente se non il parco stesso, 31 luglio, entro il 31 luglio riapertura del parco con all'interno le attrezzature. Palco Falcone e Borsellino, l'area è stata aperta e resa fruibile a tutta la cittadinanza, abbiamo stanziato tramite il finanziamento di casse depositi e prestiti 30.000 euro che sono finalizzate alle attrezzature ludiche che vengono aggiunte a quelle già esistenti. Inoltre, lo ricordo, abbiamo approvato un mutuo da 100.000 euro che è finalizzato alla manutenzione di tutte le aree verdi, ma soprattutto dei dog park, che è un altro anello debole della nostra città. Ne parliamo da tanto, ma quei soldi che ogni anno stanziamo poi li spendiamo per altro. Questo è l'anno in cui, avendo acceso il mutuo, li dobbiamo spendere per fortuna, per forza. Spero di aver risposto, consigliere, a tutte le sue osservazioni.
Grazie sindaco e grazie consigliere Garbarino. Adesso passiamo a quell'altra interpellanza. Non c'è nessun diritto di replica.
Mi ricordavo male.
Il regolamento è chiaro. Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento del Consiglio Comunale, assegnazione lotti e spazi sportivi ex ippodromo comunale adiacenti al Campo Galli. Non c'è diritto di replica perché se non è soddisfatto può proporre una mozione al prossimo Consiglio Comunale. Prego, consigliere Garbarino.
Grazie presidente. Allora, sì, è corretto ovviamente. Grazie per la precisazione, comunque sono soddisfatto, la risposta l'ho avuta. Dunque, quindi, nella speranza che tutte le date vengano rispettate, anche la seconda interpellanza riguarda un'area verde del nostro comune, nella fattispecie tutto lo spazio attiguo al Campo Galli, un'area enorme, l'ex ippodromo, dove attualmente ci sono dei lotti che vengono assegnati per le più svariate attività sportive, alcuni dei quali sono assegnati, alcuni dei quali sono in attesa di assegnazione, magari hanno delle gare in corso, e altri invece sono completamente lasciate in disuso. Se vi recate nello spazio appunto dell'ex ippodromo, nell'area dell'ex ippodromo, a fare una passeggiata lungo il perimetro dove si fa jogging, tanto per capirci, potrete Sì, potrete vedere, insomma, con i vostri occhi il grado di disfacimento di alcuni di quei lotti e di alcune di quelle aree. Ci sono recinzioni rotte, ci sono dei pali della luce che stanno sono completamente, quasi cadenti praticamente, totalmente inclinati, l'erba è altissima e anche secca in alcuni punti, con evidenti rischi di incendio, soprattutto adesso che si avvicina la stagione più calda. Basta un mozzicone di sigaretta buttato da una macchina in corsa per creare un grave rischio, insomma, di incendio, e oltretutto purtroppo a causa di comportamenti incivili di persone indecenti, quando ci si trova sul ciglio della strada o comunque in prossimità della strada un'erba così alta, purtroppo queste persone a volte tendono in maniera appunto incivile e indecente a gettare rifiuti con la speranza, non so per quale motivo, che i cespugli e i rovi nascondano il loro rifiuto, ma ovviamente è un comportamento del tutto censurabile, però purtroppo questo avviene e una zona in degrado non aiuta in tal senso. Vedere quegli spazi ridotti in quel modo appunto ha fatto nascere questa interpellanza, che ha come obiettivo quello di capire se ci sono le condizioni, insomma, per l'assegnazione a varie associazioni o a chiunque ne voglia fare su quelle aree delle attività, predisporre delle attività sportive che comunque possono avere anche un'utilità per la comunità, se ci sono appunto delle possibilità, quali sono le tempistiche e quindi se in qualche modo si possa riqualificare anche quell'area. Quindi vado a leggere l'interpellanza, che ha come oggetto l'assegnazione lotti e spazi sportivi ex ippodromo comunale adiacenti al Campo Galli. Visto l'avviso di selezione pubblica per la gestione in concessione dello spazio sportivo comunale adiacente all'anello esterno dell'ex ippodromo comunale, redatto in data 13/7/2018 ed annesso alla determinazione numero 1073 del 13/7/2018, è considerato che l'area sopramenzionata versa in uno stato di abbandono e degrado, salvo due lotti assegnati all'attività di bike e di tiro con l'arco, e che l'area corrisponde alla concessione dei cavalieri e che l'area corrispondente alla concessione, ad esempio, dei cavalieri etruschi versa in uno stato di completo abbandono e al suo interno sono presenti cumuli di rifiuti di vario genere, e che la stessa area è delimitata da una recinzione danneggiata, bucata in alcuni tratti, da cui quindi è possibile accedere all'interno senza alcuna disposizione di sicurezza, e che le aree corrispondenti, un piccolo refuso, ai campi di rugby sarebbe al campo da rugby, poi c'è anche un campo da calcio ormai in disuso ma ridotto in pessime condizioni anch'esso, atletica, ma ci sono due porte da calcio, neanche si capisce bene, sono in totale disfacimento, le attrezzature sono fatiscenti e cadenti e con grave rischio per l'incolumità e l'ambiente, essendo presenti diversi materiali plastici oltre che pali della luce inclinati, che l'erba alta e i cespugli e rovi seccati a causa dell'incuria rappresentano un serio pericolo per l'ambiente e l'incolumità delle persone, in quanto materiale facilmente incendiabile, e considerato anche lo stato di abbandono e l'erba alta possono rappresentare un comodo nascondiglio di occasionali e potenzialmente pericolosi rifiuti gettati in maniera impropria. Tutto ciò visto e considerato, si interpella la Giunta Comunale nelle persone degli assessori competenti, quindi Federica Battafrano per quanto riguarda lo sport e Elena Cubetti per quanto riguarda l'ambiente, per conoscere quali siano le tempistiche di assegnazione delle aree sopracitate in virtù dell'avviso pubblico di cui in oggetto e le eventuali azioni previste per agevolare lo sviluppo di attività sportive nell'area ex ippodromo comunale e per tutelare l'ambiente e la salubrità di quell'area. Aggiungo soltanto una precisazione: il campo da rugby presente, che ho personalmente visto da fuori della recensione, è un campo da rugby non lasciato in disuso perché risulta gestito, ma anche lì ci sono dei materiali che ho constatato a vista essere in disfacimento. Adesso, se c'è una manutenzione di qualche tipo, sicuramente ci sarà, ma è un campo che comunque si presenta non in condizioni ottimali anche quello. Non è sicuramente il campo tenuto peggio, anzi ha perlomeno una sua recensione, dopodiché accanto il campo di calcio o atletica comunque è ridotto malissimo e tutte le aree che ho citato nell'interpellanza sono ridotte esattamente come, come ho descritto, insomma. Ho fatto insomma, dei recentissimi sopralluoghi con tanto di foto e quindi insomma, ho visto con i miei occhi, vi invito ad andare per rendervi conto che non è un bel biglietto da visita, soprattutto perché arrivando c'è il campo Galli che è bello, tenuto in buone condizioni, dopodiché accanto è difficile scorgere le aree del tiro con l'arco e del bike che ad esempio sono bene attrezzate ma sono in fondo rispetto alla strada, quindi passando è difficile scorgere come sono bene attrezzate e le prime aree che si vedono sono invece quelle peggio tenute, che sono quella dei Cavalieri Etruschi, che è fatiscente praticamente, e quella del campo incolto con i pali divelti, e poi c'è un'altra cancellata aperta che dà su un prefabbricato a cui si può accedere liberamente, insomma non sono le ottimali condizioni di presentazione e di salubrità, pertanto questa interpellanza. Grazie.
Allora, grazie. La risposta al sindaco. Prego sindaco, ricordando...
Presidente, se prima che di rispondere posso dire una cosa veloce, vedo che ci sono i consiglieri in aula che stanno per andare via.
Io invito tutti i consiglieri ad aspettare, non è terminato il consiglio
però,
comunale.
Via?
No, no, prego.
Che no, perché dopo vi do una comunicazione di servizio. Allora, consigliere Garbarino, intanto le rispondo con la nota che mi hanno preparato gli uffici anche per fare chiarezza su alcune cose delle aree che mi sembra opportuno, poi magari se mi consente faccio due considerazioni in aggiunta. In esecuzione delle deliberazioni di giunta comunale numero 93 del 2016 e numero 41 del 10 aprile 2018, a seguito dell'espletamento delle selezioni pubbliche per la gestione in concessione degli impianti e degli spazi sportivi senza rilevanza imprenditoriale, ovvero tutti escluso il campo Galli che è l'unico che ha una rilevanza imprenditoriale, vale a dire ci si può anche tirare fuori su diciamo, dei soldi dagli sponsor o dalle iscrizioni, per gli altri questo non vale, di proprietà comunale, sono stati attualmente assegnati in via definitiva attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni soltanto due aree, quella a gestione imprenditoriale, ovvero l'impianto Galli in favore della SD Città di Cerveteri e la porzione dell'area interna dell'ex ippodromo comunale in favore della SD Tirreno Bike. Non glielo so dire consigliere, però credo che possa accedere agli atti. I rimanenti lotti riguardanti 1. La porzione dell'area esterna dell'ex ippodromo comunale, ex area dei Cavalieri Etruschi dei Monticeretani, in attesa delle valutazioni conclusive da parte della commissione esaminatrice in merito all'unica offerta presentata dalla costituente ATS, composta dall'Associazione Ippica Ecologica e Naturalistica dei Cavalieri Etruschi dei Monticeretani e dalla SD Etruria Scherma. Ci precisa che l'area è professionalmente gestita dall'Associazione Ippica Ecologica e Naturalistica dei Cavalieri Etruschi dei Monticeretani. Chiaro? 2. Porzione dell'area interna all'ex ippodromo comunale, cosiddetto campo B del campo Galli, è stata provvisoriamente aggiudicata dalla SD Cerveteri GS Runners. 3. Porzione dell'area interna all'ex ippodromo comunale, provvisoriamente aggiudicata alla SD Andrea Pironato. 4. Porzione dell'area interna dell'ex ippodromo comunale, provvisoriamente aggiudicata alla SD Etruschi Rugby Club. Porzione dell'area interna all'ex ippodromo comunale, provvisoriamente aggiudicata alla SD Caere Arceri, Cere Arceri. Le suddette aree non sono state attualmente assegnate in via definitiva in quanto necessitano di documentazioni e di autorizzazioni propedeutiche per la sottoscrizione delle concessioni. Si precisa che nelle more delle definitive assegnazioni gli assegnatari delle suddette aree sono tenuti alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle aree stesse. Agli uffici comunali preposti sono demandati i compiti di controllo sullo stato dei luoghi e sugli interventi che si ritengono necessari al fine di garantire adeguati interventi di manutenzione e della messa in sicurezza delle aree. Allora, siccome ho ancora un paio di minuti mi permetto di aggiungere delle cose personali. Io ho fatto l'assessore allo sport in questa città e quando sono diventato assessore allo sport dentro al campo Galli c'era l'erba alta come se fosse un campo di grano e le aree all'interno dell'ex ippodromo che le faccio presente prima del piano regolatore erano le uniche aree a destinazione sportiva presenti nella nostra città con l'esclusione dei campi che sono sparsi nelle campagne, quindi diciamo nella cervella di centro, erano completamente abbandonate. Il progetto degli Etruschi Rugby Club parte, visto che lei l'ha citato, da un'associazione che si prende un'area sportiva che di fatto è un campo abbandonato e lo trasforma in un vero campo dove oggi i
bambini si esercitano. Perché le dico che non può fare il paragone col Campo Galli? Perché sul Campo Galli le amministrazioni negli anni ci hanno speso centinaia di migliaia di euro, non ultimo un intervento da circa 200.000 euro quando era assessore allo sport, che era diciamo necessario per l'impianto sintetico. Credo che addirittura quando c'era in amministrazione Luca vennero fatte le luci di illuminazione del campo, se non ricordo male, no? Tu eri delegato allo sport. E no, io no, perché già c'erano quando sono arrivato. Io l'ho soltanto separate perché siccome l'impianto costava troppo abbiamo isolato i singoli pali per far spendere meno. Quindi diciamo quello è un impianto costruito come un'opera pubblica. Gli altri impianti, quello di bike, quello del rugby, sono invece costruiti diciamo col volontariato in qualche modo delle associazioni. Questo non significa... No, sono tutti invece regolari. Questo non significa che possono, che debbano essere tenuti male, però io che ci vado spesso non mi sembra che ci sia questo grado di disfacimento. C'è sicuramente su alcune aree, su quello di Cavalera e sul campo B, dove però ancora le associazioni non hanno potuto esercitare le attività come vorrebbero. Le faccio presente che al momento della partecipazione al bando pubblico i possibili gestori, i concorrenti alla gara, avevano la facoltà di proporre delle opere migliorative a carico loro che avrebbero comportato una potenziale diminuzione del canone e un aumento della durata della concessione, che in mancanza di proposte migliorative sarebbe stata al massimo di 5 anni. Credo e guardo il dirigente che quasi tutte le società hanno fatto queste proposte. Quindi alla firma della convenzione, che in parte è rallentata dal fatto che quelle aree stanno all'interno di una zona dove c'è un vincolo idrogeologico che è stato purtroppo mai contestato dal Comune quando era il momento giusto e che anche se insomma è palese che lì noi ci abbiamo avuto tante alluvioni, quella non è un'area soggetta a grandi esondazioni, però è trattata come se fosse un'area a rischio massimo e questo comporta delle grandi complessità. Le faccio un esempio: i ragazzi dei Ruschi Rugby Club sono anni che aspettano di potersi allacciare all'acqua, cosa che oggi non possono fare, e in questo momento non possiamo neanche autorizzarli a fare lo scavo. Ci auguriamo che a breve questo iter venga concluso e comunque se vuole possiamo anche andare a fare diciamo, una verifica documentaria insieme, però insomma la situazione è più o meno quella che le ho descritto.
Grazie Sindaco, prima di terminare il Consiglio Comunale mi corre l'obbligo di ringraziare l'ufficio che mi sopporta e mi supporta, nelle persone di Luigi Landi, Antonella Sigillò, Giuliana De Santis, Mario Piergiovanni che sta con noi, il segretario Russo e il vice segretario Salvatore Cariotto. Il Consiglio Comunale... Prego Sindaco.
No, un'informazione di servizio, ho chiesto oggi urgentemente al Presidente del Consiglio di convocare una conferenza dei capigruppo, che credo sia stata convocata per lunedì prossimo, per tentare di fare un Consiglio Comunale lunedì 20, che non sostituisce quello che è già convocato per la fine del mese, ma perché c'è un atto che è legato a una convenzione che stiamo stipulando con altri comuni per un progetto culturale legato alla lirica, che per una serie di motivi dovrebbe essere portata diciamo, dal notaio, prima che ci sono le elezioni amministrative, perché uno dei quattro comuni che ha diciamo, con noi fondatore di questa rete va alle elezioni e quindi l'unico modo per farlo è fare un consiglio il 20. Ho chiesto al Presidente la gentilezza, sarà un consiglio che era quell'unico punto all'ordine del giorno e quindi a meno che voi non abbiate delle grandi perplessità sarà breve, considerate che la convenzione deve essere votata identica a tutti i comuni, quindi non possiamo alterarla, quindi vi chiedo lo sforzo di essere presenti quel giorno.
Allora ringraziamo naturalmente i consiglieri comunali per l'atteggiamento ricevuto avuto in aula e penso e spero che con il futuro sarà sempre così responsabile come oggi. Alle 8:40 si dichiara che la seduta è sciolta. Buonasera a tutti.